Ora si
Iniziamo
registrerà la conferenza.
la registrazione e passo la parola al segretario per l'appello.
Leggo ora qui Giadasciani non ha l'audio, che non si ripristina. Scrive sul foglio, non so se...
Tutto bene Laura, grazie.
Funziona l'audio? Bene,
sì,
bene.
Tutto a posto, grazie. Benvenuta.
Perfetto. Allora la parola al segretario.
Grazie.
Sì, buonasera. Facciamo quell'appello. Omoboni Paolo.
Presente.
Pieroni Irene.
Presente.
Sardi Stefano.
Presente.
Pacini Guido. Pacini. Si vede ma non si sente nulla. Andiamo avanti. Taronna Laura.
Presente.
Del Tempora Luca. Non c'è. Assente. Grifoni Niccolò.
Presente.
Erci Niccolò.
Presente.
Baluganti Giorgia.
Presente.
Santelli Caterina.
Presente.
Ciampi Giada.
Presente.
Margheri Luca. Non lo vedo ancora. Quindi assente. Atria Francesco.
Presente.
Tici Claudio.
Presente.
Romagnoli Leonardo.
Presente. Presente.
Di Lorenzo mi sembra che abbia comunicato la sua assenza. Giovannini Marco.
Presente.
Quindi presenti. Sono 14 consiglieri su 17. Ah, riproviamo, pardon, no? Pacini Guido. Non funziona. Non ci sente nemmeno? Allora no, sono 4 gli assenti per ora. Ok. No, 13 presenti e 4 assenti. Mentre la giunta abbiamo Becchi Cristina presente, Baggiani Patrizio.
Io ci sono, eh!
Ah, eccolo, è arrivato.
Presente.
Presente. Ci siete?
Sì. Margheri quindi presente.
Damine.
14 presenti. Quindi eravamo arrivati a Baggiani. Galeotti, sì, l'ho visto. Dai, Carlotta c'è.
Presente.
Timpanelli, Gabriele c'è. Ah, e Guido Pacini cosa fa? Abbandona la riunione. Poi... Vabbè, riproviamo dopo se riesce a rientrare. Gli scrutatori?
Sì, allora, nomino come scrutatori Stefania Sciardi, Leonardo Romagnoli e Claudio Ticci. E passo la parola al sindaco per eventuali comunicazioni.
Sì, grazie. Buonasera a tutti, sono entrato, sono Guido Pacini, scusate l'interruzione.
Quindi abbiamo una presenza di 15, all'inizio appello sì, la presenza di 15 consiglieri, 17, due assenti, del Tempora e Verdi.
Sì, bene, allora chiedo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera di nuovo a tutti. Stavolta fortunatamente sono un flash, ma ormai abitudine dare anche un quadro della situazione rispetto all'andamento dell'emergenza sanitaria Covid. i dati stamani sono in netto miglioramento anche rispetto alle settimane scorse. Abbiamo ad oggi 22 persone positive, di fatto la metà anche della settimana scorsa, e 4 persone poste in quarantena. Quindi diciamo la situazione è migliorata notevolmente, e questo ovviamente è anche il frutto della campagna vaccinale che sta andando avanti in questo momento con dei numeri importanti. La prossima settimana saranno aperte anche le agende per gli under 30 e per gli under 40, e quindi diciamo che la situazione va verso, si spera, una risoluzione che ci permetta poi di arrivare tra qualche settimana anche come Regione Toscana al passaggio in zona bianca, e quindi a un ritorno alla normalità. Rispetto agli hub vaccinali, finiti questi giorni del moto mondiale, verrà comunicata la data ufficiale anche per l'apertura dell'hub presso l'autodromo, quindi nel comune di Scarpiria e San Piero. I dati ad oggi comunque, diciamo a lunedì scorso, prevedono una buona percentuale anche dei nostri cittadini già vaccinati. Ci avviciniamo, insomma, non dico alla metà, ma ci arriveremo velocemente, e questo ovviamente dà anche a livello di trasmissione del contagio una sicurezza maggiore. Quindi ecco, ci tenevo a aggiornarvi anche su questi dati che sono molto buoni, e spero continuino a essere molto buoni anche nei prossimi giorni.
Ringrazio il sindaco. Allora, intanto una mia comunicazione rispetto a un evento che abbiamo organizzato in collaborazione con la Proloco, Teatro Idea e il Coro Alpini del Mugello per la Festa della Repubblica il 2 di giugno. Questa mattina appunto la segreteria vi ha inoltrato l'invito e il programma dell'evento, questo ovviamente nel rispetto, insomma, di tutte le normative anti-Covid, ma comunque un evento semplice ma comunque significativo, all'insegna appunto della musica, dell'espressione artistica e anche del coinvolgimento dei più giovani, in particolare dei ragazzi della scuola media, e quindi una partecipazione volontaria. Quindi ecco, vi è arrivato d'invito, siete tutti invitati, si terrà presso in Piazza Dante, presso i giardini, a partire dalle ore 18. Sono poi invece, con riferimento alla seduta del Consiglio, ieri è arrivata, abbiamo ricevuto una domanda d'urgenza da parte del gruppo Lega, che quindi ho letto, preso visione, valutato di ammetterla all'ordine del giorno di questo Consiglio, e quindi passo la parola, chiedo al gruppo Lega chi presenta. È una domanda urgente, così come è stata presentata, in merito all'inchiesta sullo smaltimento illecito dei rifiuti, bufera giudiziaria su Alia, impianto compostaggio di Faltona. Risponderà per una breve risposta il sindaco. Ricordo che diversamente dalle interrogazioni non è ammessa poi, ecco, poi un successivo passaggio a una risposta, ecco, da parte del gruppo consigliare, ecco. Quindi chiedo chi presenta.
Presidente, io presento io, Claudio Ticci.
Claudio Ticci, prego.
Sì, grazie Presidente. No, sarò molto breve. Allora, questa è una domanda urgente che è nata perché comunque abbiamo appello di questa inchiesta, alla fine sono delle indagini che hanno poi avuto un riscontro su dei fermi, insomma, hanno interdetto diversi funzionari e dirigenti di Alia. Ora, sono cose che sinceramente sono del 2016, quindi personalmente riteniamo anche che sono cose un po' particolari che non dovrebbero nemmeno avere una veste così mediatica. Però proprio per questo abbiamo presentato questa domanda urgente, perché prima che magari la stampa, i media o chi per loro vada a chiedere e magari ci possa accostare anche Borgo Lorenzo, l'immagine di Borgo all'impianto di Faltona o quello che è tutta l'indagine, abbiamo chiesto appunto se appunto, se si ritiene come consiglio, comunque è direttamente sindaco della giunta, sia mettere in piedi, qualora dovesse venire fuori qualcosa, un comunicato, e poi se a livello di consiglio comunale si potesse andare a fare un sopralluogo urgente, anche proprio per informare poi tutta la popolazione e i cittadini in merito e rassicurarli sul fatto che comunque il nostro territorio e quello che è successo, diciamo, c'ha un rilievo marginale. E anche perché sull'impianto di compostaggio a Faltona dovevamo andare, va detto per onore del vero, che mi ricordo l'assessore Timpanelli aveva organizzato una visita proprio per vedere l'impianto, e però purtroppo arrivò il lockdown e quindi non è stato poi possibile. Quindi sostanzialmente vi risparmio tutto il preambolo, perché comunque non ha senso che ve lo riporti qui, però era una domanda che andava nell'ottica di tutelare un po' sia il Consiglio Comunale ma anche l'immagine di Borgo San Lorenzo, e poi, come dicevo prima, se si ritiene opportuno fare quanto prima un sopralluogo per verificare anche, per quelle che sono le nostre competenze, l'impianto di compostaggio di Faltona. Grazie.
Ringrazio il consigliere Titch, darò la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Ora, una domanda d'urgenza abbastanza anomala, nel senso che si fa una domanda d'urgenza al sindaco e alla giunta sulla base, alla fine, di un articolo di stampa, ovviamente abbiamo letto tutti, e che riguarda, come ricordava il consigliere Ficci, un'inchiesta che poi ha portato a delle misure interdittive dai pubblici uffici di 9, mi sembra, tra dirigenti e funzionari di alcune società che gestiscono l'igiene ambientale della Toscana. Tra l'altro, sempre sulla stampa, ripeto, sempre sulla stampa, Alia, che è il nostro gestore, diciamo, per Borgo San Lorenzo, ha informato e ha dato esecuzione immediata a queste misure cautelari interdittive. Ma detto questo e detto quello che abbiamo letto sulla stampa, io intanto ribadisco un concetto che mi è sempre molto caro, che chi amministra, che si siano sindaci o consiglieri, non si devono mai sostituire alla magistratura. Quindi, ovviamente, per quanto riguarda la vicenda, da amministrazione dico che c'è la massima fiducia poi nel lavoro che verrà svolto dalla magistratura e dagli inquirenti, per cui in questo momento non c'è stato trasmesso niente di formale, ovviamente. Ricordo tra l'altro che il Comune di Borgo San Lorenzo non è neanche direttamente partecipato in Alia, ma indirettamente partecipato in Alia, per cui nel momento in cui arriveranno ovviamente delle comunicazioni formali, ci saranno trasmessi gli atti, poi valuteremo insieme agli altri comuni e soprattutto insieme a ATO i passaggi formali da fare, fermo restando le competenze che ha il Comune di Borgo San Lorenzo rispetto a questi procedimenti, e ovviamente con l'obiettivo di tutelare il nostro comune e i nostri cittadini. Devo dire, rispetto a questo, collegare l'articolo di giornale sull'inchiesta a un sopralluogo alla commissione, personalmente lo ritengo assolutamente, assolutamente fuori luogo. L'ha ricordato anche il consigliere Ficci, lo ricordo anche a consiglieri, penso a Margheri, anche nel mandato precedente, spesso i consiglieri hanno fatto delle commissioni in loco per capire il funzionamento, e questo potrà essere rifatto, credo, ogni volta se ne riterrà opportuno. Collegarlo al fatto di questa vicenda, come se in qualche modo consiglieri potessero avere delle funzioni ispettive di controllo, tra l'altro su materie molto tecniche, sempre da quello che si legge sulla stampa, secondo me in questo momento è assolutamente fuori luogo, collegata a questa vicenda. Dopodiché, ovviamente, la commissione, i lavori delle commissioni sono autonomi e possono decidere in ogni momento di fare un sopralluogo, però credo non ci possa entrare assolutamente, assolutamente niente sulla vicenda. Per cui ribadisco, nel momento in cui ci saranno eventualmente trasmessi gli atti, cosa che dubito, ma nel momento in cui questo accadesse, faremo ovviamente tutte le azioni necessarie eventualmente a tutela della nostra amministrazione.
Bene, ringrazio il sindaco.
Quindi possiamo procedere con gli altri punti all'ordine del giorno. E al punto 2, l'approvazione del verbale della seduta del 12 di marzo scorso. La parola al segretario da votazione.
Presidente, noi abbiamo da fare un intervento a riguardo.
Rispetto al verbale?
Sì, rispetto alla delibera d'approvazione del verbale.
Prego, prego. Dado Sicci.
Quindi facciamo anche la dichiarazione di voto. No, la nostra dichiarazione di voto è contraria per un motivo che vado a spiegare, è che nella deliberazione numero 8 del 12 di marzo si riporta all'interno del documento che io personalmente ho presentato l'ordine del giorno, però poi nel verbale si evince che questo ordine del giorno, come ce l'avamo detti anche rileggendo il verbale, non è stato né posto in discussione né è stato presentato e né comunque è stato chiesto di trattarlo unitamente. Quindi per questi motivi uno dei due documenti è palesemente vero, l'altro un po' meno, cioè uno dei due a nostro avviso è sbagliato e pertanto noi facciamo la dichiarazione di voto, voteremo contrario.
Ci sono altri interventi?
Sì, sono io, signor Presidente, avrei due parole anch'io.
Marco Giovannini, io ripeto sempre il nome perché per una questione di registrazione, prego.
Grazie mille. In effetti questa cosa ha detto questi ragazzi della Lega è vero, anzi, andando risentendo di tutto il messaggio completo del Consiglio, io intervenivo dicendo che aveva ragione il consigliere Picci, che non lo aveva esposto, aveva fatto solamente un preambolo. Quindi concordo anch'io che uno dei due dei verbali non è veritiero. E per questo io non voto contrario, perché va tutto bene, levato che questo trafiletto qui, quindi io mi asterrò da votarlo, signor Presidente. Grazie.
Sì, Presidente, anch'io per lo stesso motivo... Sì, Luca Margheri. Per lo stesso motivo mi astengo. Non capisco questa discrasia sul verbale, quello andrebbe un po' rivisto. Comunque mi astengo anch'io.
Mi sembra che su questo ci siano delle interpretazioni. Ora, ovviamente il verbale poi è stato ricontrollato da me e dal segretario sottoscritto, quindi durante la seduta del 12 di marzo, quello che è un po' la nostra posizione che appunto è riportata nel verbale, che comunque quel documento è stato presentato e quindi poi messo in votazione. Certo, all'interno di un momento anche un po' complesso, ma è stato anche chiesto, no? Se quel documento, se è stato chiesto proprio in quella seduta, se il documento era stato presentato e noi abbiamo risposto di sì, proprio perché eravamo sicuri di questo. Quindi se ci sono altri interventi, altrimenti poniamo in votazione.
Presidente, scusi, se è possibile due parole di nuovo io.
No, ora gli interventi ci sono stati.
Ha domandato se ci sono interventi, ho detto io.
Lei, consigliere Giovannini, è già intervenuta, ha già fatto la sua dichiarazione di voto.
Perfetto. Allora, scusi, dovevo dire se ci sono altri interventi di chi non è intervenuto.
Interventi di chi non ha preso parola e non ha intervenuto, come accade sempre in tutte le sedute consigliari. Bene, vedo che non ci sono, quindi passo la parola al segretario.
Atria.
Contrario.
Baluganti.
Favorevole.
Ciampi.
Favorevole.
Tardi.
Favorevole.
Tempora è assente. Irci.
Favorevole.
Giovannini.
Astenuto.
Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Astenuto.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Taronna.
Favorevole.
Ticci.
Contrario.
Verdi è assente. Quindi approvata la proposta con 15 sono. Undici favorevoli, due contrari e due astenuti.
Bene, passiamo quindi all'approvazione del verbale della seduta del 31 di marzo scorso. Ci sono interventi? Passo allora la parola al segretario per la votazione.
Atria.
Favorevole.
Baluganti.
Favorevole.
Ciampi.
Favorevole.
Ciardi.
Favorevole.
Erci.
Favorevole.
Giovannini. Giovannini.
Scusi, le batteva il microfono. Favorevole.
Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Favorevole.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Taronna.
Favorevole.
Ticci.
Favorevole.
15 favorevoli all'unanimità.
Sì. Passiamo al punto 4, che è un'interrogazione a risposta orale scritta presentata dal gruppo Lega. Fermate dell'autobus a Borgo sono a norma. Chi presenta?
Atria.
Francesco Atria, prego.
Grazie presidente. Allora, diciamo che è sotto gli occhi di tutti, no? Tutti i giorni, perlomeno quasi tutti, passiamo davanti a queste nuove realizzazioni nel comune di Borgo e, viste anche alcune perplessità dei cittadini, viste anche le nostre perplessità, siamo a chiedere se quanto realizzato segue tutte le indicazioni normative, se le considerano a norma, se sono state considerate a norma, se, e quando sono previsti i fine lavori di queste realizzazioni, e se non ritengono opportuno anche chiedere alla Polizia Municipale un parere in merito a queste realizzazioni, se sono da considerarsi per l'appunto a norma. Grazie Presidente.
Grazie, passo la parola all'assessore Baggiani, da risposta.
Ma a me garba pettinare i Baggiani alla risposta, perché tanto dice cazzate.
Lo registro. Computer di casa.
Complimenti, lo signore.
Non capisco quello che cosa dico io.
Scusate, non sto capendo, stavo parlando...
No, io Presidente, ho capito molto bene, magari si riguarderà la registrazione,
anch'io.
Ma ho capito che l'assessore Baggiani dice cazzate, poi va capito chi l'ha detto, insomma.
Sì, magari questo nel verbale poi sarà importante.
Ma... scusate, ma stavamo un attimo discutendo di una questione.
Scusate, no, scusate, la parola è uscita da me, chiedo scusa perché c'era anche il microfono acceso. Chiedo scusa all'assessore per la parola poco adatta ad aver detto.
Mi conferma che avevi detto.
Quindi conferma. Vabbè. Sì,
va bene, io farò le mie valutazioni. Comunque.
Sono rispettoso perché non è la
comunque, prima volta. Vabbè, io farò le mie valutazioni, però non le accetto le scuse. Per quanto riguarda questa situazione, noi riteniamo che appunto la situazione sia regolare e comunque è un cantiere in corso dei lavori. Non abbiamo da ritenere che ci sono situazioni di pericolo e comunque il nostro servizio tecnico ritiene che tutto è regolare. Sul discorso della Polizia Municipale non ritengo che ad oggi sia necessario avere un loro parere. C'è un progetto che le ha approvato anche dall'ente proprietario della strada e su questo noi andiamo avanti con i lavori. A breve dovremmo riuscire a fare l'asfalto a Città Metropolitana e in questa occasione, facendo l'asfalto, faremo anche la segnaletica regolare. Il cantiere è un cantiere aperto e per questo è la situazione per noi, diciamo, è normale. Bene.
La parola al gruppo Lega per una breve replica, se appunto si ritengono meno soddisfatti.
Grazie Presidente. Allora, diciamo che ci riteniamo soddisfatti in parte, perché considerando le realizzazioni non ci sembrano del tutto a norma. E visto e considerato anche le parti che non visibili, che non sono dettagliatamente segnalate, quindi molti automobilisti possono tranquillamente passarci sopra e rischia anche di rimetterci un pneumatico. E per quanto riguarda anche un'altra cosa, vorrei sollevare un problema. Io ho sentito tante persone che lavorano d'urgenza, Misericordia, 118, eccetera, e mi hanno posto il problema perché questo tipo di fermate sta veramente creando una calca e non permettendo di fluire in maniera regolare nelle strade principali. Grazie.
Bene, passiamo ad un'altra interrogazione, risposta orale scritta, presentata dal gruppo Lega, la sostituzione delle piante in viale 4 novembre. Chi presenta?
Claudio Ticci?
Sì, prego.
Allora, sì, l'interrogazione nasce appunto da un rilievo che è quello che poi è posto in essere dalla normativa, l'introduzione del decreto ministeriale 10 marzo 2020, che introduce e specifica quelli che sono i criteri ambientali per il servizio di gestione del verde pubblico e dove si specifica anche nella sostituzione di piante quelle devono essere le specie privilegiate o meno all'interno di un progetto. Quindi si va a interrogare il sindaco e la giunta per conoscere se tali indicazioni normative siano state seguite per tutto l'iter di realizzazione delle opere e che anche nella scelta delle specie che poi sono state poste a dimora, visto che poi c'era una discrepanza tra quello che era il progetto iniziale e poi quello che è stato il definitivo in merito alle specie. In caso negativo si chiede quelle che sono le motivazioni per cui siano state scelte soluzioni diverse che non corrispondono quindi a, e non sono all'interno del dettame normativo. E poi se esiste o meno anche un parere o qualsiasi altra comunicazione da parte del gruppo dei carabinieri forestali. Grazie.
Sì, passo la parola all'assessore Timpanelli per la risposta.
Sì, buonasera a tutti. Allora, in merito all'interrogazione ci tengo a fare innanzitutto due premesse. La prima è che il decreto ministeriale, appunto citato da consigliere Ticci, ricordiamo che è entrato in vigore ad aprile del 2020, mentre il progetto esecutivo dei lavori che riguarda appunto la riqualificazione del viale 4 novembre è stato approvato nel settembre del 2019. L'altra premessa è che i lavori di sostituzione degli impianti arborei sono stati affidati in parte alla ditta esecutrice dell'appalto del progetto appunto della riqualificazione del viale e in parte a un'altra ditta a fine 2020 con una prosecuzione dell'intervento già iniziato la messa a dimora delle medesime specie arboree. Detto questo, appunto si chiarisce che pur dato atto delle indicazioni ministeriali, si ritiene la scelta della specie Pyrus caleriana chantilaire, oltre a consentire uniformità in coerenza con quanto già messa a dimora dall'entrata in vigore del decreto, presenti indubbi vantaggi, data la prossimità agli edifici, la particolare conformità della chioma a pianta adulta e anche la ridotta dimensione della stessa non saranno di intraccio alla circolazione. Poi l'apparato radicale risulta non particolarmente invasivo e compatibile con appunto in sede stradale e la specie risulta avere una buona adattabilità alle condizioni climatiche locali. Inoltre, infine, appunto si richiama, credo di averla già citata altre volte a risposta all'interrogazione, una nota appunto del professor Ferrini redatta appunto su un parere chiesto per la messa a dimora del Pyrus che appunto dichiara che appare tecnicamente corretta per le caratteristiche peculiari della specie, anche se di provenienza allottona presenta numerose caratteristiche favorevoli che la rendono idonea a essere utilizzata in contesti come quello in oggetto. Grazie.
Bene, la parola al gruppo Lega per una replica.
Sì, Claudio, sì, replica. Allora, per rispondersi in merito alle problematiche future inerenti a quello che è l'intralcio alla circolazione, ma anche sul giapiede, sulle ciclabili, oltre che il danno alle proprietà limitrofi, basta vedere quello che è il viale Pecori Giraldi. 11 metri di altezza e 6 di lunghezza, ed è una citazione scientifica inerente al Pyrus caleriana data e detta da Ferrini. Per quanto riguarda la compatibilità con lenzanelle e cordonato, cioè sono buche che sono state scavate con escavatore, non rispettose degli standard e spazi minimi richiesti e sono considerate compatibili. Su questo non penso che sia nessuno d'accordo. Vedendo, cioè poi tra l'altro si vedono già purtroppo i primi effetti, come è anche naturale, ci siano delle fallanze, però ci sono molte piante che sono in pessime condizioni di stress. In futuro, purtroppo, a mio avviso, a nostro avviso, verificheremo ancora meglio il problema proprio degli apparati radicali. Per quanto riguarda il discorso del decreto ministeriale, nei CAM vengano indicate le specie, come anzi viene indicato che preferibilmente si dovrebbe scegliere tra le specie della flora italiana, per quelle sono le caratteristiche qualitative, proprio gli apici ben conformati, ad esempio l'apparato radicale ben formato, un adeguato anche rapporto tra quella che è l'altezza e il diametro, e poi anche una determinata altezza dell'impalcatura, di tappotatura di formazione, caratteristiche che anche qualora si volesse discendere dall'applicazione normativa non hanno queste piante. Quindi ci sono anche delle linee guida del Ministero, si parla anche dell'irrigazione e tutte cose che non c'è. Ora, un altro appunto che volevo fare a riguardo è che faccio una citazione che è all'interno di uno studio scientifico proprio del professor Ferrini, che tra l'altro mi appassiona spesso leggere. La monocoltura, la monospecificità, ha prodotto e sta producendo risultati in certi casi disastrosi, dovuti all'invasione di parassiti aumentata virulenza di alcuni già endemicamente presenti. Penso questo possa proprio definire quello che esce è la situazione in Borgo, dove c'è una scelta monovarietale. Quindi ritengo che non siamo soddisfatti, anche perché l'ultimo quesito non ha trovato risposta. Pensavo che venisse data una risposta all'interno oggi del Consiglio, però non abbiamo risposta. Quindi non si sa se da parte del nucleo dei carabinieri forestali è arrivato o meno un parere, e ci avrebbe fatto piacere conoscere la cosa. Quindi non siamo soddisfatti. Grazie.
Sì, bene. La prossima interrogazione, sempre scritta orale, presentata dal gruppo Lega, in merito alle tempistiche dei lavori della strada comunale di Battiloro. Chi presenta?
Sempre io, presidente, grazie Claudio Ticci.
Prego.
Sì, allora questa interrogazione nasce dall'esigenza di molti dirigenti di sapere in merito alla chiusura della strada che permetteva di andare alla propria casa direttamente, quindi del ponte che poi porta a Battiloro. La viabilità è doppia, va detto che i residenti dovranno utilizzare un'altra strada che, per quanto ci avevano segnalato, appunto è una strada dove sono state buche, delle sconnessioni, comunque allagamenti anche in caso di pioggia che in questo periodo purtroppo abbiamo avuto. Quindi, da quello che abbiamo capito, la chiusura si era resa necessaria, cioè si è resa necessaria a seguito delle verifiche che sono sul ponte sopra la ferrovia, che necessita di lavori, e quindi i cittadini ci chiedevano e segnalavano che dalla data del 19 aprile la strada era interdetta, però senza nessun tipo di cartellonistico, di informativa, né sulla chiusura né in merito all'inizio dei lavori, oltre che ci segnalavano appunto, come dicevo prima, le cattive condizioni della viabilità alternativa. Quindi interrogare il sindaco e la giunta per conoscere, per quanto riguarda i lavori in economia diretta, se c'è una data di inizio lavori e presumibilmente una di fine, i motivi per cui nella cartellonistica, non quella presente che poi è stata affissa successivamente, non siano state indicate le tempistiche dei lavori, e poi se al fine proprio di diminuire il disagio dei residenti e dei cittadini erano stati visti degli interventi per la messa in sicurezza o comunque un miglioramento anche di quella che è la viabilità alternativa. Grazie.
Grazie, passo la parola all'assessore Baggiani.
No, guarda, ho un problema, io non ho sentito l'ultima parte della... Se me lo può ripetere, per favore.
Sì, Claudio Ticci, se può allora riassumere l'ultima parte dell'interrogazione.
Sì, no, ma tanto comunque l'ultima parte dell'interrogazione sono le tre domande che sono praticamente Se comunque per quanto riguarda i lavori in economia diretta c'era una data di inizio lavori e presumibilmente anche una data di fine, era quello che avevano chiesto i cittadini, quali sono i motivi, quali erano i motivi per cui non siano state indicate, diciamo, le tempiste dei lavori nelle cartellonistiche, chiamiamole così, e se erano stati previsti, sono previsti degli interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento anche quella che è la viabilità alternativa che dovrà essere ancora per un po' di tempo utilizzato.
Sì. Ora leggo la nota del servizio tecnico, un attimo solo e poi dopo aggiungo delle considerazioni io. La strada comunale in questione si diparte dalla strada regionale 302 Brigzig e Lesse da Vennate e congiunge le case sparse della località con un altro innesto sulla medesima strada regionale 302. In corrispondenza dell'innesto del ponte sovrastante la linea ferroviaria Firenze-Faenza si è verificato un fenomeno di dissesto che non interessa la struttura del ponte in sé, ma il muro di sostegno, lato sud, del riempimento in prossimità della spalla del suddetto ponte. A scopo cautelativo è stata dunque disposta la chiusura al transito della strada, considerato che i residenti della zona dispongono comunque dell'altro accesso a monte per raggiungere le proprie abitazioni, che pur in un'ottima condizione di manutenzione risulta transitabile in condizioni di sicurezza. Non è prevista l'esecuzione di lavori in economia diretta volti a ripristinare l'uso della strada, in quanto occorre un progetto esecutivo corredato dalle necessarie indagini e coordinato anche con RFI Trenitalia, sicuramente da appaltare all'esterno. Nessuna informazione è stata esposta in merito alle tempistiche di intervento, in quanto non c'è un cantiere in esecuzione, ma sono state effettuate soltanto le prime opere di messa in sicurezza in via d'urgenza da parte del cantiere comunale. Cantieri comunali hanno riguardo la mera messa in sicurezza della sottostante linea ferroviaria, con rimozione degli elementi pericolanti e puntellamento delle strutture non sicure. In questo momento si confidano le necessarie valutazioni tecniche da condurre di poter definire un programma condiviso per la messa in sicurezza definitiva del cavalca ferrovia, senza escludere la possibilità che si possa effettuare anche un intervento parziale finalizzato alla riapertura al transito, seppur con limitazioni. Ora, a quanto riguardo la nota del servizio tecnico, aggiungo che questo cavalcavia è uno dei tre che nel nostro comune interessano delle strade comunali. Gli altri due sono più avanti in località Salto. Uno, diciamo, si riparte sempre dalla 302, è un altro ponte che attraversa la ferrovia verso Lenza, e un altro è sulla strada la vecchia Faentina, diciamo, in località Salto, quella che porta poi al bivio per Luco di Mugello e per Pulicciano. Questi due verosimilmente non hanno nessun problema, ma comunque dobbiamo anche esaminare questo qui. Il ragionamento è questo, importante, che la strada è comunale, ma sovrasta la Faentina, e anche in settimana prossima abbiamo un incontro con un funzionario, anzi un dirigente di RFI, per valutare tutte le situazioni. Da quanto riguarda, diciamo, il contratto di servizio, il ponte, diciamo, è di competenza del comune, ma su questo, insomma, dobbiamo confrontarci anche con RFI, e su questo dobbiamo comunque, come detto nella relazione, darlo all'esterno, fare un progetto, e su questo vogliamo trovare anche il consenso con RFI. Appunto, la prossima settimana abbiamo un altro incontro per questa situazione. Per quanto riguarda la viabilità, diciamo, alternativa, che diciamo è al culmine di Battiloro, questa è prima, ma non, insomma, sostanzialmente non, come c'è scritto anche nella nota del tecnico, non ci sono delle situazioni di particolare pericolosità. Magari viene lamentato la velocità non, diciamo, non consona al luogo, però insomma su questa situazione ora dovremmo fare dell'intervento di ripristino delle fossette laterali e magari la messa a dimora del catrame per risolvere, diciamo, i problemi più importanti. Questo contiamo di farlo a breve, però diciamo non c'è una situazione di pericolo tale da, insomma, la condizione della strada non permette di andare tanto forte. Magari c'è un discorso che chi abita in Battiloro, Vigiano, nella parte più interna, allunga di qualche poco la situazione, però ecco, non ravvisiamo che c'è una situazione di partita, però per risolvere il problema, come ho detto prima, dobbiamo trovare un'intesa con l'RFI e settimana prossima abbiamo un incontro per questa faccenda qui. Bene.
Ringrazio l'assessore, la replica al gruppo Lega se si ritengono soddisfatti. Sempre Claudio Ticci?
Sì, sempre Claudio Ticci. Sì. Allora sì, la risposta, diciamo, dell'assessore è stata più completa, più, come si dice, meno tecnica, quindi più, insomma, verso la platea di cittadini, di consiglieri. Allora, siamo soddisfatti perché comunque è un problema che, da quanto sembra, sia stato preso in carico, quindi bene. È una risposta ai cittadini che quindi si vedranno, si spera presto, insomma, risolta la situazione o perlomeno mitigata la problematica derivante dalla strada. Effettivamente quello che chiedevano, qualora si dovesse ancora aspettare questo progetto esecutivo, che probabilmente verrà fuori sicuramente dopo un incontro con RFI in Italia. Quindi sì, ci riteniamo soddisfatti e speriamo anche che la cosa abbia una tempistica abbastanza ridotta, perché il disagio è comunque è sentito dagli abitanti di Battiloro, e ricordiamoci sempre che l'allungamento di una correnza va visto anche in ottica di soccorso, perché un minuto, per quanto riguarda il soccorso, cambia anche la dinamica finale. Quindi si spera quanto prima di ripristinare. Grazie.
Bene, grazie. Passiamo ora alla mozione che è stata presentata dai gruppi Partito Democratico e Gruppo Civico sulla situazione attuale dell'ufficio postale situato nella frazione di Ronta. E viene presentato da?
La presento io, Pacini, presidente.
Guido Pacini, prego.
Allora, buonasera a tutti. Con questo documento presentato in concomitanza sia dal Partito Democratico che dal Gruppo Civico, volevamo sottolineare ancora una volta quanto l'amministrazione cerchi di garantire maggior autosufficienza possibile per le frazioni del comune, come è stato manifestato anche in più occasioni e per varie circostanze di diversa natura. In questo caso facciamo riferimento alla situazione attuale dell'ufficio postale della frazione di Ronta, che al momento purtroppo rimane aperto al pubblico solamente per 3 giorni la settimana. Questo comporta non pochi disagi sia per gli abitanti della frazione di Ronta, in quanto l'ufficio, oltre ad essere rimasto l'unico sportello bancario attivo sul paese, risulta anche essere un bacino di utenza anche per gli abitanti che vivono nelle zone limitrofe e nelle frazioni contigue al paese di Ronta. Inoltre, questa limitata periodo di apertura dell'ufficio postale durante una situazione sanitaria di pandemia come presente attualmente fa sì che nei momenti in cui l'ufficio risulta essere aperta si concentra un maggior numero di persone, un maggior afflusso, quindi si creano anche delle condizioni potenzialmente pericolose da un punto di vista sanitario. Quindi per questo si impegna il sindaco e la giunta a mettere in campo tutte le azioni necessarie e possibili affinché si possa ripristinare il prima possibile il precedente orario che l'ufficio e lo sportello attuava in precedenza. Grazie.
Grazie. Ma chiedo se ci sono interventi.
Presidente, mi scusi. Ho chiesto di poter intervenire sulla chat.
Scusate, non ho visto la chat, ecco, ho visto ora. Allora, Claudio Ticci, sì, prego.
Grazie Presidente, nessun problema. Allora, volevo fare l'intervento e anche comunicarvi, ora potevamo mandarvelo 10 minuti fa, ma non ho capito perché non è partita, e abbiamo mandato anche un emendamento aggiuntivo da parte degli impegni. Per quanto riguarda l'intervento, volevamo sostanzialmente, siamo d'accordo, perché comunque si va nell'ottica di cercare di implementare un servizio che a Ronta, come in altre frazioni, è molto importante, e proprio a Ronta ci sono tuttora questi 3 giorni la settimana che per un abitato con tutti quel quantitativo di cittadini, insomma, era abbastanza, è abbastanza ridotto per quelle che sono anche le richieste, anche perché va pensato che la stessa Panicaglia ha un orario molto più consono a quelli che sono i servizi che può dare un ufficio postale, si va dalla correntistica, poi al servizio postale di qualsiasi genere, ma ci sono anche ulteriori servizi che non tanto per i giovani, ma per i non giovani e gli anziani in questo momento, come diceva il consigliere Pacini, dove siamo chiamati a spostarsi e frequentare determinati luoghi solo quando c'è una necessità effettiva, sono di importanza fondamentale. Quindi ben venga che ci sia un impegno anche che possa portare poi a un'implementazione dell'orario e dei giorni d'apertura. Se mi concede, Presidente, spiegherei anche l'emendamento, almeno nell'intervento faccio entrambe, se per lei se è d'accordo. Rubo un altro minuto. Posso? Non la sento.
Abbiamo più, scusate, non riesco a condividerlo, quindi tanto ho visto che è molto breve, lo potete leggere.
Sì, è molto semplice, e appunto constatando anche la bontà dell'atto, volevamo andare in ottica proprio aggiuntiva, anche visto che si apre quindi un dialogo con la direzione delle Poste Italiane, volevamo cercare anche puntare, visto che verrà fatto, immagino, un tavolo, comunque verrà incontrata quella che è la direzione o comunque gli uffici, cercare anche di portare su questo tavolo alla direzione delle Poste anche la possibilità concreta, se esiste comunque, o la verifica esiste una possibilità di implementazione sia d'orario che anche di servizi. Insomma, io adesso leggo l'emendamento che forse è più semplice: ad aprire dialogo con la direzione di Poste Italiane al fine di verificare la possibilità di implementazione di orario anche negli altri uffici delle frazioni, relazionando poi un piglio sull'esito. Questo perché? Perché giusto prioritario Ronta, visto che ha meno giorni, meno servizi, però cerchiamo, come consiglio comunale, questo ce lo auguriamo, cerchiamo di cercare di reimplementare anche per tutte le frazioni dove sono presenti gli uffici, partendo da Ronta, ma anche pensando a Luco e Panicaglia, che sono aperti al pubblico maggiormente, forse più per un numero di correntisti più che di interesse direttamente di Poste Italiane. Ricordo che proprio il motivo di Poste Italiane chiuse anche l'ufficio di Polcanto, purtroppo, e ci siamo trovati appunto senza, in una frazione, un servizio. Quindi questo va in ottica proprio di cercare, ormai sarete a un tavolo con la direzione, di verificare insomma la possibilità di impiegare l'orario dappertutto, prioritariamente a Ronta, però anche negli altri uffici di frazione. Grazie.
Bene, grazie. Quindi è stato inviato a tutti, insomma, ai consiglieri, anche a me e alla segreteria. Come?
Potrò firmare.
Sì. No, giustamente il segretario diceva che, come per gli altri, negli altri casi, ora non c'è la possibilità via mail, casomai gli emendamenti poi andranno
firmati, in segreteria, o rinviati, insomma, scansionati. Sono interventi?
Presidente, posso? Mi faccio anche la relazione di voto?
Sì, Marco Giovannini, prego.
Grazie. E sono concordo con la mozione presentata dalla lista civica da questi ragazzi PD e sono anche d'accordo con la presentazione dell'emendamento da parte dei ragazzi della Lega, anche perché in questo modo daremo un input a tutti i residenti borghigiani, anche se non è vero, ripeto, però che non ci occupiamo solo di Runta, ma ci occupiamo di tutte le frazioni borghigiane. Quindi sono concordo sia con la mozione presentata e se possibile, ripeto, per dare un input ai borghigiani che ci occupiamo effettivamente di tutte le cose dei borghigiani, di aggiungere questo emendamento proposto dalla Lega. Grazie Presidente.
Bene, grazie. Altri interventi oppure dichiarazioni di voto? Cerchiamo di capire se siamo nella fase più della discussione, altrimenti passa alle dichiarazioni di voto.
Io direi di votare la mozione se non ci sono dichiarazioni di voto.
Però appunto volevo chiedere ai gruppi del Partito Democratico e del Gruppo Civico se accettano l'emendamento proposto dal Gruppo Lega.
Allora, Presidente, posso parlare? Sono Pacini.
Guido Pacini, prego.
Allora, diciamo che gli emendamenti vengono accettati dal Partito Democratico e dal Gruppo Civico, sicuramente non vogliamo, cioè l'aspetto principale ora è quello più importante, è quello di dare una risposta concreta agli abitanti della frazione di Ronta, in quanto giustamente anche loro si sono mobilitati per capire e comprendere e risolvere il prima possibile questa problematica che si sta manifestando, però diciamo se c'è la possibilità nel momento del tavolo di confronto che si verrà a creare con il sindaco e gli assessori competenti, se ci sarà la possibilità di revisionare e implementare l'orario anche di altre frazioni, ben venga, insomma. L'obiettivo è proprio quello di dare più possibilità a tutte le frazioni del territorio comunale di dare una maggiore autosufficienza e risposte alle esigenze dei cittadini, di tutti, dai più giovani ai più anziani.
Bene, grazie. Quindi ecco, il gruppo si è espresso.
Possiamo per ottimizzare.
al segretario che vuole.
Però, qualora ci sia il consenso di tutti, insomma, possiamo ottimizzare i tempi e porre con un unico intervento, far fare due voti sull'emendamento e sulla mozione. Se invece ci sono astensioni o voti contrari, e allora diventa difficile gestire la votazione, procediamo secondo il metodo tradizionale.
Segretario, si può procedere come dice lei, anche perché non essendoci altri interventi, tutti zitti, quindi presumo siano tutti favorevoli, presumo.
Siete d'accordo? Allora, Giovannini per il suo gruppo sì, il Partito Democratico e il gruppo civico sono appunto, accettano perché vi ricordate in commissione 1 sul regolamento, chiedo conferma anche a Luca Margheri, era sulla votazione appunto anche degli emendamenti, ancora c'era da definire comunque un'impostazione condivisa, quindi è bene trovare un accordo.
Comunque se sono tutti d'accordo, Presidente, sia per l'emendamento che per la mozione, io farei come dice il segretario, farei un'unica votazione così si velocizza la cosa.
Bene, quindi procediamo, anche gli altri gruppi, non so se vogliono intervenire su questo, altrimenti si procede. Procediamo allora. Non so se però c'erano anche dichiarazioni di voto, perché poi non tutti si sono espressi prima della votazione.
Sì, se si può fare la dichiarazione di voto, volentieri.
Ecco, quindi Niccolò Grifoni.
Grifoni. Aspettate, che mi paleso. Sì, intanto buonasera a tutti. No, niente, naturalmente noi come cofirmatari del documento, ora in questo momento c'è da provare a risolvere una situazione particolare sulla frazione di Ronta, che tra l'altro ha solo quello, diciamo, come riferimento, lo sportello postale, quindi quella è la nostra priorità. Tra l'altro l'assessore alle frazioni sta facendo un lavoro egregio, quindi nulla sposta l'emendamento sulla volontà, di valutare se sia possibile implementare l'orario. Non so quanto sarà fattibile, però, perché purtroppo i vari piani industriali non fanno emergere cose in questo senso, però è un emendamento aggiuntivo che accettiamo, e nel ringraziare appunto l'assessore alle frazioni per il lavoro non semplice e quotidiano che fa, esprimiamo voto favorevole all'emendamento e alla mozione.
Grazie, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non, nessun altro chiede di intervenire, quindi direi di procedere con la votazione così come aveva indicato il segretario. Prego.
Allora, ci esprimono due voti. Uno sull'emendamento presentato dal gruppo Lega e uno sulla mozione emendata. Atria.
Favorevole, favorevole.
Favorevole e favorevole. Baluganti.
Favorevole e favorevole.
Campi. Campi.
Sì, ci sono, però sì. Favorevole.
Sia sull'emendamento che sulla mozione emendata, quindi due voti.
Due voti.
Favorevole, favorevole e favorevole, va bene. Ciardi.
Favorevole e favorevole.
Erci.
Favorevole e favorevole.
Giovannini.
Entrambe favorevoli.
Grifoni.
Favorevole e favorevole.
Margheri.
Ambedue favorevoli.
Omoboni.
Favorevole, favorevole.
Pacini.
Favorevole a entrambe.
Pieroni.
Favorevole a entrambe.
Romagnoli.
Favorevole, favorevole.
Santelli. Santelli, si vota.
Favorevole,
favorevole. Favorevole, due favorevoli. Taronna.
Favorevole, favorevole.
Tici.
Favorevole, favorevole.
Emendamento, emozione, emendata.
All'unanimità.
Sì. Bene.
Quindi direi che essendo passata un'ora, direi di passare ai punti 10, 11 e 12 per le proposte, le delibere, gli atti amministrativi. Quindi al punto 10, le misure agevolative per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria, l'attività artigianale di vicinato del settore alimentare con il consumo sul posto.
Sì, parlo io, Presidente.
Ecco, sì, della Commissione 1, Luca Margheri.
Sì, abbiamo fatto la commissione congiunta con la Commissione 2, con la Presidente Irene Pieroni. Qui si tratta di della delibera, la proposta di delibera di Consiglio numero 54, appunto il testè detto da lei, l'articolo e il titolo, diciamo che è stata esposta queste misure dall'assessore Becchi, ci sono state alcune, diciamo che poi se vorranno dire i consiglieri, alcune diciamo non delucidazioni, alcune osservazioni su queste misure e c'è stato l'unanimità di voti sia per quanto riguarda la prima commissione che per quanto riguarda la seconda commissione. Grazie.
Bene, grazie. Chiedo intanto agli assessori se vogliono intervenire rispetto a questa proposta di delibera. Non so se prima l'assessore Cai o l'assessore Becchi.
Sì, giusto due parole velocemente, poi insomma anche perché questa era già una cosa, anzi grazie Presidente, scusa, sono entrata diretta senza fare i dovuti ringraziamenti. È una, diciamo, una proposta che bene o male avevamo anche già discusso un po' nello scorso consiglio, quando abbiamo parlato appunto dell'ampliamento dei DEOR, ed è una proposta che arriva soprattutto da un percorso che abbiamo fatto anche con le associazioni di categoria, in particolare la CNA, che ci ha chiesto esplicitamente di poter estendere quelle che sono, diciamo, le opportunità che abbiamo dato agli pubblici e a pubblici esercizi che fanno somministrazione anche ai pubblici esercizi, anche agli artigiani. E questa sarebbe appunto la possibilità di includere all'interno del percorso di ampliamento dei DEOR anche le attività artigianali e di vicinato del settore alimentare, per il quale è consentito il consumo sul posto ma non la somministrazione. Per fare un esempio, mi viene la gelateria, le yogurterie, per fare alcuni esempi, le pizzerie a taglio oppure degli alimentari che hanno specifico codice che permette questa opportunità. Viene stabilito però un limite di 10 metri quadri come spazio da poter prendere. Questo perché giustamente è un'opportunità che viene data in questo momento in una fase di difficile di rilancio delle attività, soprattutto per quanto riguarda le attività che sono state magari anche chiuse, dove anche se c'è ora la possibilità di utilizzare gli spazi interni, sono comunque limitati e contingentati rispetto a quelle che possono essere le reali opportunità che una struttura potrebbe avere. Quindi di conseguenza, diciamo, abbiamo deciso lo stesso di accogliere questa cosa e di dare questa opportunità. 10 metri quadri, dicevo, perché ovviamente non si può paragonare questo tipo di realtà a quelli che sono appunto i pubblici esercizi che hanno la possibilità di fare somministrazione, quindi non ci può essere, non ci deve essere una sorta, diciamo così, di concorrenza sleale, ma bensì un procedere insieme, semplicemente un accompagnarsi insieme verso una fase di riapertura e di rilancio delle attività. Ribadisco quindi un limite per queste attività che possono fare semplicemente consumo sul posto, ovvero io entro, prendo quello che devo prendere, poi posso appoggiare al tavolino, alla sedia o all'attrezzatura che l'attività decide di mettere e magari consumare lì, ma senza somministrazione. Questo è ovvio e chiaro. Niente, quindi insomma si cerca semplicemente di estendere l'opportunità che abbiamo dato agli altri esercizi anche a questo tipo di categorie. È stato fatto un confronto con le categorie economiche, Confesercenti, Commercio e CNA, e ovviamente è stato condiviso con loro che anche questo limite fosse necessario per garantire appunto e tutelare un po' tutti. Mi fermo qui, se poi ci sono altre domande rimango a disposizione. Ringrazio anche il Presidente Luca Malgheri e Irene Pieroni per averci, per la Commissione, insomma. Mi fermo.
Ringrazio l'Assessore Vecchi. L'assessore Tai vuole intervenire? A integrare?
No, grazie Presidente. Ha detto tutto l'assessore Vecchi.
Bene, grazie. Allora chiede la parola a Claudio Ticci. Prego.
Grazie Presidente, Claudio Ticci. Sì, allora, ieri appunto quando ci siamo già confrontati anche con l'assessore, comunque nella debita commissione, e abbiamo espresso il parere favorevole, però con un inciso che ci tengo anche a riportare, perché è una misura, un insieme di misure che vanno nella direzione giusta, anche sulla base di quanto non solo da noi condiviso ma anche proposto. Però c'era una questione che ieri avevo posto all'attenzione, ed era quella che poi è esclusa nella fattispecie di questo tipo di misura agevolata, ovvero la possibilità concreta, anche come si danno alle pasticcerie, alle gelaterie, che voglio segnalare molte hanno già i decors, e la possibilità anche di questa agevolazione e misura anche per quelle che sono le postazioni ambulanti in sede fissa. Ora non ricordo bene di preciso se ho detto giusto, però ne abbiamo qualcuna all'interno del nostro comune, e a nostro avviso poteva essere compresa anche questo tipo di attività, perché se è vero che hanno già dei decors, però lo hanno anche alcune altre attività che invece sono all'interno di questa agevolazione, appunto viene in mente le gelaterie o le pasticcerie. Quindi la richiesta che abbiamo fatto ieri era appunto di se erano ricomprese all'interno questo tipo di attività. Ci è stato detto che per ora la scelta è di tenerle fuori, ci auguriamo poi nel breve periodo di poter dare anche a queste attività la possibilità, e ci auguriamo anche che laddove sono presenti dei piccoli decors, perché ci sono, non si vada a interferire anche a un minimo di lavoro, sta ripartendo anche per quell'attività. Ripeto, siamo a favore, però magari questa cosa qui l'abbiamo voluta un attimo esternare, perché a nostro avviso si poteva anche verso questa categoria e questo codice dare la stessa cosa che diamo appunto a queste attività che sono ricomprese. Grazie.
Grazie, ringrazio il consigliere Ticci. Sono altri interventi? Se non ci sono interventi, allora dichiarazioni di voto. Possiamo mettere allora in votazione, vedo che non ci sono richieste, e quindi passo la parola al segretario.
Bene. Esprimiamo quindi due voti, uno sulla proposta e un altro sull'immediata eseguibilità della proposta. Atria.
Favorevole, favorevole.
Baluganti.
Favorevole e favorevole.
Ciampi.
Favorevole e favorevole.
Ciardi.
Favorevole e favorevole.
Erci.
Favorevole e favorevole.
Giovannini.
Entrambe favorevole.
Grifoni.
Favorevole, favorevole.
Margheri.
Tutte e due favorevole.
Omoboni.
Favorevole, favorevole.
Pacini.
Favorevole a entrambi.
Pieroni.
Favorevole a entrambi.
Romagnoli.
Favorevole a entrambi.
Santelli. Santelli non c'è, io non ho sentito.
Favorevole, favorevole.
Ok. Saronna.
Favorevole, favorevole.
Ticci.
Favorevole, favorevole.
All'unanimità, favorevoli sia sulla proposta che sull'immediata eseguita.
Bene, passiamo al punto 11, l'approvazione del regolamento di esercizio 2020 discussa in commissione 1. La parola al presidente Luca Margheri.
Grazie presidente, allora qui si sta parlando della proposta di delibera di consiglio numero 55. Era presente il dirigente Marco Giannelli e l'assessore Tai, che hanno parlato di questo avanzo che parlerà ora adesso l'assessore, di 640.000 euro, e direi che poi c'è stata la votazione e la votazione alla commissione ha espresso 5 voti favorevoli e 4 astenuti. Grazie presidente.
Grazie, chiedo all'assessore Tai se vuole intervenire.
Grazie presidente, anche grazie al presidente della prima commissione per la relazione fatta al consiglio. Sì, portiamo in approvazione questo il rendiconto di bilancio, che quest'anno registra un avanzo di 640.000 euro destinato, di avanzo libero, quindi destinato a spese correnti. Questo avanzo ovviamente viene dal 2020, da un anno particolare nel quale abbiamo avuto diversi conferimenti da parte dello Stato per affrontare la pandemia, che ci hanno portato a questa economia. Solitamente questo Consiglio Comunale è abituato a vedere in fase di rendiconto cifre ben più basse, di solito si attesta sulla metà della cifra di quest'anno, però è stato un anno davvero particolare, i conferimenti che via via arrivavano diciamo improvvisamente, non abbiamo avuto modo di pianificare, e per fortuna diciamo sono arrivati. Tra l'altro anche l'ultimo fondone, che ci è arrivato verso la fine di novembre, abbiamo volutamente deciso di spostarlo al 2021. E alla luce oggi dell'andamento dell'ente, dei bilanci e dei conferimenti, possiamo dire che è stata una scelta oculata. Infatti a oggi siamo come conferimenti certi a un terzo del primo stanziamento che avvenne dell'anno scorso, quindi il primo stanziamento dell'anno scorso fu di 3 miliardi per gli enti locali, quest'anno
è stato di 1,5 miliardi e ad oggi ancora non sappiamo se ci saranno altri stanziamenti. Difatti vi ricordo che nel bilancio di previsione del 2021 abbiamo dovuto fare delle scelte per mettere in sicurezza l'ente e garantire servizi a tutti i cittadini, quali per esempio sospendere l'attivazione di mutui e destinare gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente. E quindi abbiamo messo in sicurezza ovviamente tutte le agevolazioni anche fiscali per i cittadini e i servizi che riusciamo a garantire. L'utilizzo di questo avanzo verrà deciso, è un lavoro che già stiamo facendo, ma verrà deciso insieme alla Giunta, agli assessori nelle prossime settimane. E ovviamente sarà disponibile solo una volta approvato il riequilibrio di bilancio del 2021, che ci dirà se e di quanta parte di questo avanzo avremo bisogno sulla spesa corrente di quest'anno. Ecco, io per il resto gli indici del 2020 sono buoni e in linea con gli anni passati, ad esempio anche la tempestività dei pagamenti dell'ente è sotto 4 giorni rispetto al consentito. Abbiamo cercato comunque di mantenere appunto il livello di efficienza che garantisse anche l'attività che i privati svolgono nei confronti della nostra comunità. Basta, mi fermerei qui, vi ringrazio ancora e resto a disposizione. Ovviamente poi non so se il sindaco vorrà integrare quanto detto.
Sì, Presidente, se posso.
Sì, prego.
Ma aggiungo veramente poco, intanto parto da quello che di solito faccio da ultimo, cioè ringraziamenti. Intanto all'assessore Tai che ha coordinato la fase, diciamo, politica anche di approccio al rendiconto, e permettetemi quest'anno un ringraziamento anche alla struttura dei servizi finanziari, perché al di là delle difficoltà che l'assessore Tai spiegava anche rispetto alle incertezze contabili che poi formano quella valanga di 200 e oltre pagine di numeri, purtroppo il servizio ha anche avuto dei casi anche personali legati al Covid che l'hanno messo un po' più in difficoltà, e nonostante questo oggi al 28 di maggio, quindi nei tempi previsti dalla normativa, riusciamo a portare in Consiglio Comunale il rendiconto. Faccio due osservazioni, la prima è più contabile. L'assessore ha spiegato bene, insomma, che il risultato d'amministrazione è un risultato comunque importante, che per adesso sta qua, anche perché non sappiamo poi nei prossimi mesi quali potranno essere anche i fabbisogni da un punto di vista economico. Però c'è un aspetto di questo bilancio che è sempre stato un aspetto importante del Comune di Borgo San Lorenzo e a volte un po' sottovalutato, è quello della solidità, che diventa ancora più importante dopo l'anno che abbiamo passato. Gli ultimi dati a livello dei comuni italiani, che sono circa, insomma, 8.100, descrivono una situazione drammatica da un punto di vista dei bilanci degli stessi comuni. Ci sono, mi sembra, più o meno 1.750 comuni che hanno quest'anno un deficit da anticipazione di liquidità e oltre 800 che sono in pratica a rischio di dissesto, quindi il 10% dei comuni italiani è a rischio di dissesto. E quindi penso che avere un bilancio che è solido, comunque si regge, ecco, ed anche degli indicatori positivi rispetto anche alle performance, sia una cosa sempre da sottolineare, perché altrimenti si rischia di dare per scontato cose che scontato non sono, soprattutto in questi mesi di emergenza. Poi io credo che il rendiconto sia utile anche e soprattutto nella discussione, anche poi ci sarà, poi magari intervengo sulla base anche degli stimoli che ci potranno essere. È importante il rendiconto su quella parte degli obiettivi che ogni anno l'amministrazione si dà dopo l'approvazione finanziaria del bilancio di previsione, e che poi servono ovviamente all'amministrazione per prima, quindi a chi governa, ma anche ai consiglieri che hanno il ruolo di indirizzo e di controllo, anche a capire se i risultati, le proposte, gli obiettivi che ci eravamo dati nel bilancio di previsione poi in qualche modo sono stati raggiunti e come sono stati raggiunti. Ecco, su questo, anche su questo io vi invito nell'espressione poi del voto, che sia favorevole, contrario o d'astensione, a sottolineare che quest'anno non è stato un anno banale neanche rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati l'anno scorso, e nonostante questo devo dire gli obiettivi che ci eravamo dati soprattutto in certi settori non solo hanno subito un rallentamento, ma anzi spesso abbiamo dovuto in corsa riorganizzare tutta una serie di servizi anche sulla base dei nuovi bisogni che via via si sono manifestati nella gestione della pandemia. Ne sottolineo alcuni, sport, senza farla eccessivamente lunga. Pensa a tutta la parte degli interventi sull'edilizia scolastica, anche se ci sono stati delle criticità, questo poi tra l'altro avete avuto contezza anche nelle diverse commissioni che sono state fatte dal vice sindaco sugli aggiornamenti. Comunque abbiamo inaugurato una nuova scuola dell'infanzia, i lavori sia alla scuola primaria che alla scuola Don Minzoni comunque stanno andando avanti. Penso a tutto quel lavoro che abbiamo fatto da un punto di vista anche del settore dell'urbanistica, con gli obiettivi di alcune varianti strategiche, quella sul Viale 4 Novembre, quella su Via Don Luigi Sturzo e tanti altri anche piani di recupero che poi abbiamo affrontato anche nei consigli comunali. Anche quelli sono andati avanti e guardate, non era assolutamente banale. Penso al lavoro che abbiamo fatto anche sul piano del commercio per arrivare un po' al percorso anche di realizzazione del nuovo mercato, non solo con il rinnovo delle concessioni, ma anche con la sistemazione della viabilità, anche rispetto alle osservazioni che c'erano state fatte. Senza dimenticare anche un'attivazione di un servizio importantissimo, che è quello dello sportello unico dell'edilizia, ormai attivo da qualche mese, che sta avendo un ottimo successo non solo perché diamo un servizio ai cittadini e ai professionisti rispetto a un portale che è facilmente accessibile e che garantisce anche una risposta sicuramente più immediata rispetto a prendere sempre l'appuntamento e venire nell'ufficio tecnico del comune, ma garantisce anche la possibilità di organizzare il lavoro in maniera migliore. Un altro degli obiettivi che ci eravamo dati è quella della gara sull'illuminazione pubblica, perché bisogna dire le cose vanno bene, bisogna dire anche le cose magari non sono andate come si voleva, non abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati, ma fortunatamente nelle prossime settimane finalmente, dico io, pubblicheremo la gara, e questo insomma sarà un altro risultato importante con interventi rilevanti sia nel capoluogo che nella frazione rispetto all'illuminazione pubblica. Poi ci sono anche alcuni dati interessanti, io vi invito a leggerli anche sull'attività che fa il comune. Per esempio mi ero soffermato sulle segnalazioni che arrivano al cantiere, no? Che poi non è un obiettivo strategico, ma sono poi tutto quell'insieme di attività ordinarie che sono fondamentali per dare una risposta ai cittadini anche sui piccoli fabbisogni, che poi sono sostanza vera anche della politica. Insomma, anche nel 2020 abbiamo avuto gestito quasi 1100 segnalazioni con quasi 60 interventi in reperibilità, quindi un dato non banale, così come voglio sottolineare anche la capacità dei nostri uffici di andare avanti sulle progettazioni. Questo lo sapete, lo ripeto ogni volta, ma diventa fondamentale continuare a puntare sulle progettazioni. Ne abbiamo già discusso anche nei bilanci precedenti, ma aver destinato delle risorse sulle progettazioni che stanno andando avanti in queste settimane ci porta comunque anche nel 2020 a avere quasi 15 fra progetti preliminari e progettazioni definitive, che sono comunque un risultato importante per poi accedere a tutta una serie di eventuali finanziamenti futuri. Dicevo un'altra cosa, che anche questa sottolineo volentieri. Quest'anno, come da obiettivi, abbiamo fatto un lavoro, e questo devo dare atto a tutti gli assessori, poi ognuno per le proprie deleghe, un lavoro non preventivato e non preventivabile, almeno poi nelle varie situazioni che abbiamo dovuto gestire, sulla riorganizzazione di alcuni uffici. penso banalmente da quella del nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti con l'agenda online. Questo ha portato anche un investimento importante sia sullo smart working sui dipendenti sia sull'investimento sul cablaggio dell'intero municipio. Diciamo che da questo punto di vista il Covid ci ha dato un po' un'accelerata anche su questo tipo di investimenti che saranno sicuramente importanti anche per il futuro. Abbiamo riprogettato anche tutta una serie di servizi educativi, penso al progetto Area Verde Lumachina, a tutti i centri estivi, ed è stato un lavoro insieme alla mensa, un lavoro assolutamente non banale che ha portato dei risultati anche in termini di soddisfazione. Chiudo con un ultimo elemento, almeno in questo primo passaggio, che riguarda il lavoro comunque che abbiamo fatto rispetto ai bisogni che si sono concretizzati nel 2020. L'abbiamo detto tante volte, ma lo voglio ripetere perché alla fine oggi siamo a rendicontare un po' l'attività che abbiamo fatto nel 2020. E questo è un dato politico. Il nostro impegno su tutta una serie di attività che riguardano prioritariamente il sociale è stato importante e ha visto il coinvolgimento non solo dell'ufficio che di solito se ne occupa, ma anche degli altri uffici per dare delle risposte emergenziali. Penso alla distribuzione dei buoni spesa, cioè alla fine noi abbiamo distribuito 160.000 euro a 718 famiglie di buoni spesa. Oltre a questo abbiamo finanziato un progetto tramite le associazioni, sempre per i buoni spesa, altri 14.000 euro. Il regolamento sul microcredito l'abbiamo approvato qualche settimana fa, sono altri 27.000 euro. Insomma, in totale sono oltre 200.000 euro che siamo riusciti non solo a destinare, perché in parte ovviamente erano fondi nazionali, ma siamo stati in grado di intercettare e di distribuire, a nostro avviso, nella maniera più appropriata. Così come anche nel 2020, rispetto al patrimonio delle case popolari, quindi all'ERP, abbiamo comunque assegnato 10 nuove case popolari, abbiamo espletato tutto quello che è il bando di mobilità, cioè il trasferimento delle persone tra le varie case popolari a seconda dell'esigenza, e il dato, credo quello più importante, che salta agli occhi anche dal rendiconto, rispetto alle domande per i contributi per gli affitti, siamo passati da una media di 100 domande annuali che c'erano negli anni precedenti a quasi 300 nel 2020, e questo ovviamente pone anche un campanello d'allarme rispetto al futuro. Questi, diciamo, ho citato alcuni di quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo dati, perché comunque voglio sottolineare che pur nelle difficoltà molti obiettivi sono stati raggiunti, su altri bisogna migliorare, questo è l'impegno per quest'anno, però davvero mi sento, così come ho iniziato, di ringraziare oltre agli assessori anche tutta la struttura comunale, perché ci siamo trovati ad affrontare sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di gestione proprio dei servizi, delle novità, e nonostante tutto oggi siamo qua con dei risultati raggiunti e anche con un minimo d'avanzo d'amministrazione che poi vedremo come utilizzare al meglio. Grazie.
Ringrazio il sindaco e chiedo se ci sono interventi. Qualcuno vuole intervenire? Quindi passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non
c'è nessuno, Presidente, io. Grifoni, non c'è nessuno.
È una dichiarazione di voto, eh?
Sì, dichiarazione di voto.
Poi io, Presidente, poi io ero al telefono.
Ah, sì. Nicola Grifoni e poi Luca Marchetti.
Sì, sarò velocissimo, perché chi mi ha preceduto ha illustrato molto bene, sia il sindaco che l'assessore Tai, il percorso di questo bilancio, che è poi il percorso fatto già da 2 anni, un po' in una situazione appunto di precarietà generale. Io ci tenevo anch'io a sottolineare 2 cose che sono sempre emerse, forse su una bisognava dare anche più risalto, che sono appunto, e quella a cui mi riferisco, sono la solidità, diciamo, del bilancio comunale e quindi l'attenzione proprio alla gestione dei saldi e di quello che si può e che non si può fare attraverso gli investimenti, e quello che è stato, diciamo, dirottato sul sociale in un momento di estrema difficoltà. Credo che siano 2 aspetti non banali e non da poco, per questo esprimiamo, come già fatto in commissione, convintamente un voto favorevole al rendiconto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Grifoni e aveva chiesto allora di intervenire Luca Margheri.
Sì, grazie Presidente, faccio anche la dichiarazione di voto. Ci sono delle cose che vanno molto bene e ci sono delle cose su cui riflettere. Ha detto giustamente l'assessore Carlotta che in genere l'avanzo si capisce che, visto l'anno testé passato, ma di solito l'avanzo è quasi la metà di questo, però diciamo prudenzialmente è stato portato a 640.000. Si poteva fare, giustamente, riconosco il lavoro che può essere stato svolto e questo va dato atto alla Giunta e al Sindaco, però come opposizione e come mandato dai cittadini è bene che uno possa anche fare le sue, diciamo, osservazioni e talvolta anche avere delle criticità. Per questo noi ci asterremo, non voteremo contro, perché diciamo che tutto sommato l'anno passato e quello che arriverà, insomma, sono anni pesanti. Speriamo che si vada verso la fine di questo tunnel, però insomma vedo che ci sono delle cose, come dicevo, che potevano essere forse fatte, non lo so. Io vedo anche il fondo contenzioso è di circa 40.000 euro, sono poche cose, però insomma 40.000 euro, perché questo fondo contenzioso? Perché purtroppo, come abbiamo visto e come abbiamo talvolta anche discusso in commissione o nel consiglio, ci sono state dei ricorsi e quindi questo fondo contenzioso va aumentato, come è anche aumentato fondo perdite per le aziende partecipate, di poca cosa, sono di 2.000 euro, però si va alla fin fine a 37.906 euro di questo fondo, perché in parte anche perché quest'anno purtroppo Farmapiana, e non dipende questo, non dipende senz'altro il comune Farmapiana, però ha avuto una perdita a livello generale, non certo perché giustamente le farmacie hanno avuto anche, come tutte le attività, una contrazione di fatturato, per cui c'è stata una perdita e quindi anche questo fondo perdite dell'azienda, eccetera. Poi c'è stato, ricordiamoci, ci sono stato, poca cosa anche questa, ma l'acquisto di 49% della una partecipata Vivi lo Sport, e abbiamo anche, per quanto riguarda Vivi lo Sport, nonostante, e è stato bene che abbiamo fatto un passaggio in commissione, in prima commissione con l'amministratore, però il comune si è impegnato per un impegno, mi sembra che tutto sommato si vada, ora c'è il primo step, poi si parlerà dopo nel piano degli investimenti, di 300 che poi diventa 430, mi sembra, però si è impegnato in un grosso investimento, credo si parli circa di 2 milioni di euro, per cui poi bisognerebbe leggere, essere commercialisti e andare a leggere. Io ho dato un'occhiata, ho guardato anche il parere dei sindaci revisori, e che è positivo, e comunque, ecco, ripeto, ci sono delle cose, forse non lo so ora, forse bisognerebbe vedere anche l'IRPEF comunale in quanto incide e quanto è sul bilancio totale. Comunque il nostro voto è di astensione, riconoscendo anche il lavoro svolto in questo anno purtroppo di pandemia e di emergenza. Grazie.
Ringrazio anche Luca Margheri. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Ma dico io due cose brevemente. Sì, brevemente, anche perché insomma l'abbiamo già discusso in commissione. Mi sembra che il risultato può sembrare sorprendente, cioè nel senso, dopo un anno così difficile come quello passato, fare un avanzo amministrazione di 640.000, Gianelli mi sembrava avesse detto 680, comunque superiore a 600.000 euro, può sembrare, diciamo, una cosa anche eccessiva, visto il momento di difficoltà. Però mi sembra che l'assessore Taglia anche in commissione avesse posto l'attenzione sul fatto che bisogna stare molto attenti, perché non ci potranno essere ripercussioni negative invece su quella che è l'addizionale IRPEF che il comune dovrà avere, anche dovrà prevedere, per esempio nel 2021, quelle sono le denunce del 2020, dove ci potrebbe essere invece una minor entrata da parte dell'amministrazione comunale, della quale preoccuparci, ecco, speriamo di no, ma insomma, però le indicazioni economiche a livello nazionale, la situazione del lavoro, le casse integrazione eccetera, non fanno certo da questo punto di vista ben sperare. Ricordiamo ci sono altri fondi che però all'interno del bilancio del comune restano vincolati, a volte sono piuttosto consistenti, basti pensare al fondo valutazioni crediti per quanto riguarda anche l'Unione Urbana, solo nell'esercizio 2020 mi sembra siano 650.000 euro. Sono fondi, come ho detto spesso, che sono obbligatori, quindi c'è poco da fare, però che sono risorse che vengono tolte alla possibilità dell'amministrazione comunale di poter fare investimenti. Quindi il nostro voto, vista insomma quello che è avvenuto nel 2020, sarà di astensione, come abbiamo detto in Consiglio Comunale, apprezzando comunque il lavoro che hanno svolto gli uffici finanziari dell'amministrazione, il lavoro svolto, e speriamo, ecco, che questa la situazione di bilancio 2021 possa, diciamo, risultare positiva anche alla luce di quelle che possono essere le contribuzioni che vengono dal governo centrale a compensare, ci auguriamo, quelle saranno le minori entrate che potrebbero venire dall'addizionale IRPEF.
Ringrazio anche il consigliere Romagnoli. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Sì, presidente, gruppo Lega.
Sì, allora Claudio Ticci.
Sì, prego. Claudio Ticci. Prego. Allora, ci siamo astenuti ieri dopo la discussione, insomma, l'approfondimento, ribadiamo l'astensione, che dopo un anno del genere, insomma, va dato atto che comunque non è tutto da buttare, assolutamente, va dato atto del lavoro fatto, però non possiamo né dare un giudizio né positivo e né negativo. Ci sono delle cose che condividiamo, altre che condividiamo meno, però va dato atto anche che è stato un anno particolare e che c'è stato un impegno da parte dell'amministrazione, quindi riteniamo opportuno astenersi.
Bene, grazie.
Altre dichiarazioni? Ecco, se non ci sono, possiamo procedere con la votazione. Bene, la parola al segretario.
Visto che è richiesta l'immediata eseguibilità sulla proposta, faremo sempre le due votazioni, sia sulla proposta che sull'immediata eseguibilità. Atria.
Astenuto, astenuto.
Baluganti.
Favorevole e favorevole.
Ciampi. Ciampi, ci sente? Stiamo votando la proposta del rendiconto 2020. Non ci sente. Allora, andiamo avanti. Ciardi.
Favorevole, favorevole.
Erci.
Favorevole, favorevole.
Giovannini.
Astenuto e favorevole alla eseguibilità.
Grifoni.
Favorevole e favorevole.
Margheri.
Astenuto e favorevole all'immediata eseguibilità.
Omoboni.
Favorevole e favorevole.
Pacini.
Favorevole a entrambi.
Pieroni.
Favorevole a entrambe.
Romagnoli.
Astenuto e favorevole all'immediata esecutività.
Santelli.
Favorevole, favorevole.
Taronna.
Favorevole, favorevole.
Picci.
Astenuto, astenuto.
Segretario, mi scusi.
Ah, giusto, pardon. Ciao.
Favorevole, favorevole.
L'avevo dimenticato, è giusto. Bene. Quindi sono 10 favorevoli sulla proposta. L'immediata seguita abbiamo 2 astenuti e 13 favorevoli. Non... Sì. Cosa si fa?
Sì, ora passiamo al punto 12, che è il programma delle opere pubbliche del triennio 2021-2022-2023, dell'elenco annuale 2021 e del programma biennale 2021-2022 degli acquisti delle forniture e dei servizi, il primo aggiornamento. Passo la parola alla Presidente della Commissione 2, Irene Peroni.
Sì, grazie Presidente. Allora, ieri abbiamo, grazie anche a Emanuele Grazzini dell'Ufficio Tecnico, abbiamo illustrato le variazioni a questa programmazione, soprattutto incentrate sul master plan del Forboario. La votazione ha visto 5 favorevoli e 4 astenuti. Non so se il Sindaco voleva dire qualcosa.
Sì, se il Sindaco vuole intervenire.
Sì. Prego. Breve davvero stavolta. È stata, credo, una commissione utile, al di là dell'atto in sé, che è una variazione del piano triennale delle opere pubbliche, anche per illustrare un po' quello che è l'embrione di progetto che sta dietro a questa variazione. Perché oggi portiamo quest'atto all'attenzione del Consiglio Comunale? Perché per partecipare a un bando sulla rigenerazione che riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti, e come ho detto in commissione è una cosa abbastanza, insomma, non usuale, una cosa non usuale, perché spesso i finanziamenti sono a volte per i comuni piccoli, a volte per quelli troppo grandi, non per i mediani come i nostri, per cui è un'opportunità di un bando a cui il comune di Borgo San Lorenzo può partecipare, per cui abbiamo fatto un ragionamento anche insieme alla giunta su quali potessero essere gli interventi da poter presentare. Per gli interventi da presentare a questo bando c'è un requisito, che è quello di avere una voce con un codice identificativo della gara e una voce all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Quindi di fatto la scelta rispetto anche alla partecipazione di questo bando qual è? Quella di inserire gli interventi, lo ricordava prima che il consigliere Margheri, per quanto riguarda le piscine, per cui una modifica riguarda sul piano annuale un aumento di risorse dai 350.000 a 400.000 spiccioli, perché questo bando prevede anche di poter finanziare la progettazione. Poi a questo bando parteciperemo appunto con la voce progettuale dell'intervento di riqualificazione complessivo delle piscine per circa 2 milioni, l'intervento sulla viabilità che riguarda il famoso, e ipotizzato sfondamento di via Don Luigi Sturzo verso piazza Giovanni Bosco, e il cuore anche, insomma, della proposta anche, più che ha più le caratteristiche della rigenerazione, anche se lo sfondamento di via Don Luigi Sturzo è a questa collegata, riguarda questi tre interventi che fanno parte di un master plan. Noi abbiamo visto un disegno generale, ma credo abbastanza esaustivo, che ricalca un po' quelli che sarebbero i desiderata poi anche in futuro rispetto allo sviluppo di una progettazione, da dove ci arrivassero i finanziamenti, ma in generale anche una nuova progettazione urbanistica, visto che tra qualche settimana avvieremo poi anche il piano operativo. I temi principali per quanto riguarda il foro boario partono da un presupposto, che è quello che, se vogliamo, almeno a nostro avviso, rendere più fruibile quell'area per tanti scopi ludico-ricreativi, sportivi, un migliore collegamento anche di viabilità ciclopedonale rispetto al centro, dobbiamo in qualche modo modificare come precondizione l'andamento della strada rispetto a quella attuale. Quindi partendo da quell'intervento lì, poi recuperiamo o comunque cerchiamo di progettare una serie di interventi che in parte riguardano una riqualificazione dei parcheggi, in parte riguardano l'area su cui oggi comunque ci sono dei volumi, e poi nel master plan riguardano anche magari zone che non sono del comune, come il terreno delle suore di cui si parlava anche in commissione, che anche quello fa parte poi dell'area su cui ovviamente progetteremo un intervento. Tra l'altro, questa modifica della viabilità ci permetterebbe, al di là delle iniziative più grosse, alla fine sono due o tre all'anno, anche di fare comunque delle iniziative più piccole da un punto di vista di volume, senza dover chiudere la strada. E questo, secondo me, in prospettiva sarebbe un vantaggio enorme. Che il foro boario abbia bisogno di essere riqualificato, ora indipendentemente ci siamo presentati alle elezioni con programmi diversi, credo sia una necessità per tutte le forze politiche e per tutti i cittadini, soprattutto darle anche un nuovo significato rispetto anche a altri progetti che sono collegati a questo, e ne cito due. Uno è quello di una valorizzazione del parco fluviale, o comunque delle attività che ci possono essere lungo la Sieve. L'altra è anche il progetto approvato con un protocollo d'intesa con la città metropolitana e la regione, che è quello della ciclovia dei Tre Laghi, questo percorso di 90 km di piste ecoturistiche che dovrebbe in futuro collegare da Barberino a Pontassieve, su cui ovviamente il foro boario comunque rappresenta un nodo importante anche per la fruibilità. Per cui questa è un po' la ratio che ci spinge oggi a fare questa proposta. Io credo, al di là dell'atto tecnico, ieri si sia iniziata anche una discussione interessante sul foro boario, che poi sarà impreziosita anche nei prossimi eventuali successivi passaggi che si dovrà fare, me lo auguro, perché vorrebbe dire che abbiamo i finanziamenti per la progettazione e quindi possiamo poi andare a definire anche un po' meglio quelle che sono le attività che potremmo fare in quell'area. Per cui approvare quest'atto è una precondizione per provare a cogliere un'opportunità. Sottolineo, come ho sottolineato ieri, che purtroppo, o per fortuna, vediamo il risultato, non viene fatta una valutazione sulla qualità progettuale né sullo stato d'avanzamento della progettazione. Viene fatta una graduatoria solo su una base degli indicatori socio-economici, per cui vediamo rispetto, più che rispetto alla Toscana, rispetto anche alle altre regioni d'Italia, come ci classificheremo. Comunque è diciamo, una linea di mando strutturale che andrà per parecchi anni a seguire, quindi secondo noi esserci è una grande opportunità, per cui questo è l'atto che vi sottoponiamo oggi all'approvazione.
Ringrazio il sindaco e ha chiesto di intervenire il consigliere Margheri.
Sì, grazie presidente, così faccio anche la dichiarazione di voto. Noi in commissione ci siamo espressi astenendoci perché nel complesso, diciamo, ci sono delle cose che su cui a noi bisognerebbe riflettere. È chiaro che per quanto riguarda la riqualificazione del portuario, dal visto dai master plan ieri, ci trova molto favorevoli il sogno, se così si può dire, noi we have a dream, noi abbiamo un sogno, perché di quello si tratta, perché un intervento in quel modo sarebbe veramente un fiore all'occhiello, ma non penso purtroppo il nostro sindaco, almeno che non faccia un altro mandato, lo fa, no, giustamente, ma io dico come titolare del coso, no, come lo possa vedere come o cittadino o come consigliere regionale o presidente di regione, chi lo sa. Le strade del Signore sono infinite. Per cui quello è un sogno e reperire questi soldi sono veramente, qui si tratta. Però ecco, vorrei, come è emerso anche da ieri e dalla commissione, vorrei ribadire, mi sembra che io l'abbia detto e anche qualcun altro, mi sembra il consigliere Verdi, premettendo che là non si tratta solo di pensare al foro boario come qualcosa di per mangiare, ma di più ampio respiro, come diceva anche l'assessore Vecchi, quello appunto, questo sogno di poter portare giovani, ragazzi, eventi, fiere, eccetera. Però ecco, bisogna anche ricordare che oltre a tutto questo, e anche negli anni passati, oltre a esserci qualche evento, c'era anche un ristorante in cui vi erano queste manifestazioni che davano sostegno alle associazioni. Sostegno che purtroppo in un anno e mezzo, quasi due anni, come per le altre attività, purtroppo anche le associazioni hanno subito un danno notevole, e ancora più avanti, perché ricordiamoci anche chi usufruisce del 5 per 1000, è chiaro che nel 2020 il 5 per 1000 sarà molto molto più basso di quello degli altri anni. Per cui ecco, potrebbe essere questo, ho chiesto ieri al sindaco e all'assessore e chiedo anche oggi è messo a verbale che si possa pensare nelle more, cioè nell'attesa di cominciare a fare anche questo progetto per step, non quest'anno, perché mi rendo conto che è una cosa che non è attuabile, ma però per gli anni futuri, nel proseguo e aspettando i finanziamenti che io spero avvengano, si possa in qualche modo pensare a rimettere un po' in piedi il discorso per poter appoggiare per le associazioni. Poi in questo piano di investimenti ci sono fra l'altro anche l'intervento per Don Luigi Sturzo, che insomma a nostro avviso non è cogente, non mi sembra cogente, per cui ecco, diciamo che Speriamo che il finanziamento, l'intervento in maturazione per le piscine possano far sì che le piscine comincino a lavorare, perché purtroppo anche qui mi sembra, e chiedo conferma, che la piscina si possa aprire dal 1° luglio, no? Mi sembra, no? Dal 1° luglio possano cominciare e senz'altro il fatturato sarà molto molto ridotto rispetto agli altri anni. Speriamo che tutti questi interventi possano in qualche modo far sì che le piscine, essendo un patrimonio di tutti, il Mugello, non solo di Borgo San Lorenzo, ma si è detto, possa in qualche modo rifiorire e ritornare a stare in piedi un po' da sé. Per cui il nostro voto è di astensione. Grazie.
Bene, grazie. Allora, come interventi si è prenotato intanto Leonardo Romagnoli. Prego.
Sì, ieri in commissione è intervenuto il consigliere Verdi, purtroppo quest'oggi non è presente, quindi cerco di riportare in consiglio quello che è stato detto in commissione in merito alle proposte presentate nell'ambito del piano delle opere pubbliche. In particolare ricordo la situazione del Foro Bari, un attimo che mi sono. Del Foro Boario, dove c'è un intervento molto complesso che ha un valore, anche se diviso in varie parti, superiore ai 3 milioni di euro. Intervento sul quale siamo d'accordo, nel senso di valorizzazione di un'area che deve avere una destinazione multifunzionale, quindi di natura ambientale, di natura sociale, di natura culturale, di natura anche ricreativa, essere un luogo per dare la possibilità alle tante associazioni, come è venuto fino adesso, di svolgere la propria attività per ritrovare fondi per la loro attività. Quindi da questo punto di vista ci sembra un progetto molto ambizioso, ma insomma, se riuscisse a essere finanziato anche solo parzialmente, darebbe sicuramente un nuovo volto a quest'area in collegamento anche con il parco fluviale. Quindi c'è tutto un sistema di valorizzazione del nostro territorio che ne gioverebbe senz'altro. Come diceva prima Margheri, c'è un problema ovviamente di transizione dal grande progetto alla situazione attuale, è quella comunque di garantire per quanto riguarda le associazioni, per quanto riguarda anche le manifestazioni che vengono svolte in quell'area, la possibilità di, una volta passati i limiti oggi imposti dalla situazione sanitaria, di poter svolgere queste attività. Quindi il fatto che sia stato tolto un capannone, bisognerebbe discutere e avere la possibilità di affrontare questo problema e sapere quali soluzioni l'amministrazione comunale ha in mente per il prossimo anno, se non per la fine dell'estate, se ci saranno delle manifestazioni già nel periodo dell'autunno. E sicuramente sono investimenti importanti e che pongono già come si può dire, un tassello anche importante nella discussione per il prossimo piano operativo. Questo mi sembra lo sottolineasse anche il sindaco. Era uno degli argomenti che erano stati presentati anche nel documento che è stato discusso dalla Giunta, che è stato presentato un po' sulla stampa, e in questi, diciamo, questi progetti che entrano solo ancora non sono da definire, si tratta di un'idea di massima che deve essere inserita per partecipare al bando ministeriale, però pongono sicuramente già un oggetto forte nella futura definizione dell'assetto urbanistico di Borgo San Lorenzo. Tra gli investimenti previsti c'è quello sulle piscine. Io credo che le piscine potrebbero anche aprire all'aperto dalla prossima settimana, perché credo le limitazioni riguardino le piscine al chiuso, non all'aperto. Ma ovviamente tutto questo non è che si fa così dall'oggi a domani, se non con una serie di accortezze che devono comunque essere attuate, e ricordiamo che erano necessari comunque lavori anche sulla parte esterna delle piscine. Per quanto riguarda l'opera invece di prolungamento di via Don Sturzo, anche se sono consapevole che si tratta di una previsione molto vecchia, nel senso che è stata presente dal punto di vista urbanistico in vari atti, direi almeno dagli anni 80 in poi, però io la valuterei anche alla luce della situazione attuale. Quindi, mi sembra una previsione superata dai tempi, ecco, che porterebbe traffico in una zona andando a riversare traffico nuovamente sulla zona della famosa Monda, che non mi sembrerebbe in questo momento opportuno. Ecco, non la ritengo, non mi sembra, ecco, una priorità da questo punto di vista indispensabile, a meno, poi staremo a vedere quello che ci dirà il piano del TRAP, ecco, ma anche guardando quelle erano le rilevazioni fatte a suo tempo da Tages che abbiamo che sono state presentate qualche mese fa. Anche alla luce di quello mi sembrerebbe un intervento, diciamo, superato dai tempi. Per questo il nostro voto sarà comunque d'astensione, pur apprezzando quella che è la progettazione quanto riguarda il Foro Buono.
Grazie. La parola l'aveva chiesta appunto il gruppo Lega. Va bene prima Claudio Sicci e poi Francesco Atria? Come volete intervenire?
Sì, Claudio Sicci.
Sì, prego.
Allora, sì, no, ieri abbiamo appreso appunto di questo master plan con, se non erro, 3 lotti finanziabili, dove appunto c'è una riqualificazione, anche rigenerazione dell'area, che si spera, insomma, poi in futuro possa essere finanziata, perché la zona ha necessità di una riqualificazione. Non sto a ripetere quello che hanno detto anche altri consiglieri. Sull'aspetto invece di alcune altre opere, come per dire via Don Luigi Sturzo, siamo sempre stati contrari, e quindi diciamo non possiamo, a nostro avviso, dire che tutto va bene. Poi ho visto, abbiamo visto, insomma, ci sono tutte le altre opere. Per l'area invece inerente al Foro Boario abbiamo delle perplessità, per dire, ora poi le affronteremo poi al momento opportuno, ripeto, sperando che ci siano poi finanziamenti. Però anche l'area verde, abbiamo sentito parlare di parcheggio verde e mi sono illuminato quando ho sentito parlare, perché mi ricordo bene che in altra zona fu oggetto di una bocciatura sonora la proposta. Ben venga che almeno in quell'area lì si vada verso criteri di sostenibilità effettivi e verso opere a verde che dovranno poi essere progettate e poi realizzate eventualmente con tutta una serie di criteri. Quindi io sostanzialmente, per quanto riguarda l'opera, essendo un master plan, quindi si inizia con un concept che poi è stato oggetto di una piccola progettazione per il finanziamento, cioè, siamo d'accordo. Poi in linea di massima d'accordo, vedremo poi in futuro come si svolgerà. Per altre opere sinceramente siamo un po' siamo contrari, siamo stati fin dall'inizio, quindi farà la dichiarazione di voto Francesco Asia. Io mi fermo qui come intervento.
Grazie. Allora la parola a Francesco Atria, che ha chiesto di intervenire.
Grazie Presidente. No, diciamo che un po' mi ha anticipato l'audio. La nostra dichiarazione di voto sarà proprio inerente a quello che abbiamo già detto anche in commissione, quello che Claudio ha già detto in commissione, ma sarà l'astensione, proprio perché per tante opere non ci trovano perfettamente d'accordo, per altre non molte però sì, quindi diciamo il voto più consono in questo momento è l'astensione. Poi ci sarà modo anche di ridiscutere quanto riguarda determinati progetti come quella del Foro Boario, che già è stato illustrato in commissione, Claudio mi ha già anticipato, però in maniera più specifica in un'altra commissione che penso convochi la Presidente nel momento opportuno. Grazie mille.
Grazie, e poi la parola a Irene Pironi.
Grazie Presidente. No, io volevo fare solamente due considerazioni, una a carattere più generale e una a carattere più particolare. Allora, il discorso delle rigenerazioni, della progettazione delle rigenerazioni, non è un discorso di poco conto, perché presuppone una presa di coscienza del nostro modo di vivere il paese, e soprattutto alla luce di quello che è successo in questi ultimi 14 mesi. Cioè, dopo il Covid ci si è posti il problema di come vivere gli spazi, di come vivere gli spazi esterni soprattutto, e di come abitare le città. E rendendoci conto che non è per il Covid che dobbiamo tornare a progettare e a immaginare un nuovo tipo di città, lo dobbiamo fare perché certi approcci e certi comportamenti che prima venivano attuati all'interno delle città erano semplicemente dannosi, ma soprattutto dannosi per chi ci abitava. Cioè, il fatto per cui non ci siano parchi in una città è dannoso per chi ci vive. Il fatto per cui il centro di Firenze sia stato svuotato dai cittadini residenti e dedicato semplicemente al turismo imperante è dannoso per chi ci abita. Il fatto per cui i nostri mezzi di trasporto siano sovrautilizzati è dannoso per i nostri figli che li utilizzano, e per chi lavora, per i pendolari che ogni giorno ne devono usufruire. Quindi la rigenerazione e il progetto del Foro Boario, che è stato masterplan, chiamiamolo come vogliamo, è stato presentato ieri, non è una cosa di poco conto, perché è un primo tassello per quello che può essere immaginata la Borgo del futuro. Quindi, cioè, non è un problema, sì, è anche un problema dell'amministrazione attuale, ma secondo me pone le basi proprio per un ripensamento del nostro paese, perché quello è, come diceva Margheri, come diceva Romagnoli, giustamente, quello è un luogo che ci connota, perché è uno dei posti più famosi e anche più utilizzati all'interno del nostro paese, soprattutto per chi viene dall'esterno. Ed è un posto che vive, ci fa vivere. Cerchiamo di immaginare in questi ultimi 14 mesi quanto del nostro spazio esterno ci è stato rubato e quanto dei nostri rapporti siano stati cambiati proprio per la mancanza di spazio esterno. Cioè, proviamo a immaginare e a chiederci quanti rapporti interpersonali nostri, ma anche sociali, sono cambiati proprio per la mancanza di spazi esterni. Quindi il ripensamento di uno spazio esterno non è semplicemente un cambiare utilizzo di suolo, è anche un ripensare a noi come ci rapportiamo nella comunità che viviamo e negli spazi che condividiamo con questa stessa comunità. Cioè, lo spazio esterno crea comunità all'interno di noi e all'esterno di noi. Quindi la considerazione più particolare che faccio io, che forse la dovevo fare ieri da presidente della commissione, ma scusate, ieri era il giorno post vaccino, per cui grazie se sono arrivata alle 7:30. Quello che auspicavo è che, al di là dello sfondamento di via Don Luigi Sturzo, se aprire o meno le piscine, il fatto che si sia presentato un masterplan del genere potesse essere anche, come dire, il seme di un vostro voto positivo, favorevole, lo dico alle opposizioni, perché questo non è, cioè, un tassello dell'amministrazione Moboni. Sì, cioè, lo è, perché si inizia adesso. Questa è una roba che viene e va avanti per gli anni a venire. Tutto qua, grazie.
Ringrazio la consigliera Peroni. Ci sono altri interventi?
Se posso fare anch'io, grazie.
Sì, prego, Marco Giovannini.
Grazie mille, Presidente. Sono d'accordissimo con quello che dice Irene, però purtroppo voglio ricordare al consigliere che andiamo a votare un piano triennale, non solo questo master, che sono, ripeto, d'accordissimo, una cosa che fa comodo proprio al paese, però andiamo a votare un piano triennale che non mi trovo d'accordo completamente. Quindi il mio voto sarà di astensione, ma sono favorevolissimo a questo master che è stato presentato. Però purtroppo andiamo a votare un piano triennale che, a parte questa cosa, non sono in disaccordo con tutto, e per questo mi asterrò, Presidente. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi?
Se posso, Presidente, per la dichiarazione di voto, se no aspetto la fase dopo. Non...
Se non ci sono altri interventi, mi sembra di no, quindi siamo nella fase di dichiarazione di voto. Prego, Niccolò Grifoni.
Sì, Grifoni, grazie Presidente. No, io invece faccio naturalmente una dichiarazione di voto favorevole, e sono contento che questa amministrazione inizi davvero un percorso su delle aree che sono che hanno davvero bisogno di essere ammodernate, e probabilmente anche di trovare una loro vocazione per il futuro, in base anche a quello che ci ha consegnato la pandemia, ma non solo. Il Foro Boario lo prendo come esempio, perché credo sia uno dei posti a cui siamo un po' tutti molto legati per esperienze personali diverse: chi ci ha fatto volontariato, chi ci ha fatto altre attività, chi ci ha suonato, chi per il discorso anche delle varie feste, le fiere che ci si fanno. Ecco, credo che sia importante provare, diciamo, su quest'area a fare tesoro di quello che ci lascia questo biennio tremendo alle spalle, e a provare a reimmaginare quell'area molto più vivibile e accessibile rispetto a come ora. Lo ricordava bene prima, se non ricordo male, la consigliera Pironi: quello è una zona nota di Borgo, viene spesso anche rammentata da io dei colleghi, per esempio a Firenze ci sono venuti alle varie sagre e la conoscono. Ecco, concentrare gli sforzi, credo, su quella macroarea, penso che sia davvero una prospettiva di lavoro interessante e complicata, perché è stato ricordato, il progetto è molto ambizioso. Quindi io invece sono convinto che si possa, spero via, che si possa già fare, ma ne sono convinto, qualcosa in questa legislatura, o quantomeno di iniziare davvero un percorso virtuoso. Grazie.
Bene, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono, possiamo mettere in votazione. Bene, sarà la parola al segretario. C'è anche l'immediata eseguibilità.
Sì, viene richiesta. Due voti, uno sulla proposta e un altro sull'immediata eseguibilità. Atria.
Astenuto, astenuto.
Baluganti.
Favorevole e favorevole.
Ampi.
Favorevole e favorevole.
Tardi.
Favorevole e favorevole.
Erci.
Favorevole e favorevole.
Giovannini.
Astenuto e favorevole all'immediata eseguibilità.
Grifoni.
Favorevole e favorevole.
Margheri.
Astenuto e favorevole all'immediata eseguibilità.
Pomboni.
Favorevole, favorevole.
Pacini.
Favorevole, favorevole.
Pieroni.
Favorevole a entrambe.
Romagnoli.
Astenuto e favorevole.
Antelli.
Favorevole e favorevole.
Arona.
Favorevole e favorevole.
Ticci.
Astenuto, astenuto.
Dieci favorevoli. Cinque favorevoli, cinque astenuti. Immediata seguibilità. Due astenuti e il resto favorevoli.
Presidente, le volevo dire che io sarei d'accordo a anticipare la 9 al posto dell'8, perché la 9 la devo presentarla io, e io non so se dopo ce la faccio a rimanere fino alla fine. Se lei è d'accordo.
Io sono d'accordo, se anche gli altri consiglieri, i gruppi sono d'accordo, si può fare questa informazione. Senti, d'accordo? Ecco, cioè, bene, allora si procede.
Nessun problema.
Ecco, si può procedere con il punto 9, che è il del giorno presentato dai gruppi insieme. Riconoscimento e gratitudine verso il personale sanitario del Comune di Buenos Aires. E consigliere Valdelli?
Sì, presidente, sì, presidente. Allora, grazie. Dunque, avete letto voi quest'ordine del giorno. Mi sembra sia una cosa, ora non sto a leggerlo tutto, praticamente insomma è stato fatto anche a livello nazionale, anche dal presidente Mattarella, e è stato detto anche sugli organi di stampa, è stato detto dal presidente della regione anche, e credo anche il nostro sindaco sulla stampa ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, escludendo nessuno, per questo, diciamo, operatori sanitari e diciamo anche tutti i volontari che si sono adoperati e si stanno adoperando. E mi ricordo anche proprio il tempo del lockdown, che la Caterina Santelli fece questo discorso delle mascherine, d'accordo anche con l'amministrazione lì al centro giovanile, collaborando con Don Antonio, eccetera. Insomma, tutti hanno dato una mano, però diciamo che in prima persona direttamente, e non sono poi quelli purtroppo deceduti, e anche per l'incuria, vorrei dire, per certi apparecchi di prevenzione che purtroppo sono stati messi in circolo da commissari che direi un po' sprovveduti. E proprio una denuncia dei medici ospedalieri, oltre a quello della FIMG, dei medici di medicina generale. Per cui ecco, direi negli impegna, forse la prima c'è scritto a valutare l'intitolazione di una strada, quella la vedo un po' diciamo difficile, però noi abbiamo messo valutare. Però ecco, il ricordo, una targa casomai non costa nulla, e casomai fare anche un momento di ringraziamento sarebbe bello anche in consiglio comunale, nella sala del consiglio comunale, da parte del sindaco, dell'assessore, eccetera. Non sarebbe un momento di ringraziamento, secondo me sarebbe molto, molto importante. Ecco, questo è in estrema sintesi l'ordine del giorno che andiamo a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, sperando che ci sia l'unanimità da parte del Consiglio stesso. Grazie, Presidente.
Bene, grazie per la presentazione dell'ordine del giorno e chiedo. Allora, c'è Atria, Francesco Atria che chiede la parola e poi Giorgia Balugano. Prego, Atria.
Grazie Presidente. Allora, sì, ringrazio anche Luca per aver esposto l'ordine di giorno in maniera positiva, in maniera esemplare. No, la cosa che volevo dire è anche che, visto che abbiamo votato la parte anche della toponomastica, di portare la toponomastica e di trattarla in commissione, secondo me anche per questo momento vi staremo a ritrattare anche le vie, perché no, anche di dedicare magari una via a tutto il personale sanitario, non escludendo nessuno, certamente sia privato che pubblico, che questo anno, come tanti altri, ma soprattutto loro in prima linea, hanno garantito un'efficienza non sempre, diciamo, scontata. E in più vorrei anche portare ringraziamenti non solo della parte sanitaria, ma anche di tutto la parte esterna, diciamo, la parte dietro le quinte, che hanno garantito anche un'efficienza, una maniera duratura anche gli addetti delle pulizie, tutto il personale, tutti gli operai, tutto ciò che è anche dietro le quinte, che è riuscito a far andare avanti queste strutture che sono efficienti, ma hanno dimostrato la loro efficienza nel momento del bisogno, perché è lì che poi si vede quando c'è bisogno di loro, e quindi ci sembra doveroso questo giorno, ci sembra positivo nei confronti di tutta la comunità di Borgo San Lorenzo. Grazie.
Bene, grazie anche al consigliere Atria. La parola a Giorgia Baruganti.
Sì, grazie. Io colgo questa occasione per ricordare il discorso che è stato fatto durante la cerimonia di accensione dell'albero fatta dall'amministrazione comunale lo scorso 8 dicembre, che è discorso strettamente legato a quello che è il contenuto dell'ordine del giorno. L'accensione dell'albero non è mai solo questo. L'anno scorso, più di ogni altra volta, ha rappresentato, come è stato detto nell'occasione da un'infermiera, anche l'accensione della speranza di poter superare tutto questo. E per questo motivo riprendo e condivido con i colleghi consiglieri e la Giunta il contenuto delle parole che il sindaco ha espresso nell'occasione, parole e ringraziamenti che condivido profondamente tuttora. Nell'occasione è stato ricordato quanto sia stato difficile l'anno passato, un anno vissuto, diciamo, in modalità diversa. E per questo motivo l'accensione dell'albero è un momento da sempre significativo per il Comune, l'anno scorso è stato forse più importante degli altri anni. Nell'occasione si è ringraziato di cuore tutte le persone che hanno permesso di affrontare l'emergenza che da marzo ci ha colpito e che sta continuando a far sentire la propria presenza. Il primo ringraziamento è stato rivolto proprio a chi lavora nel nostro ospedale di Borgo San Lorenzo, nell'occasione rappresentato in presenza da una piccola delegazione, in nome di tutti quei lavoratori e quelle persone che in prima linea, svolgendo il proprio lavoro con passione ogni giorno, hanno permesso alla nostra comunità di affrontare la pandemia, come stanno facendo tuttora. Persone di cui bisogna ricordarsi in ogni periodo, come ha ricordato il sindaco, non solo nelle emergenze, ma anche e soprattutto per il supporto e il servizio quotidiano che offrono al territorio e alla comunità, perché di comunità si parla. Il ringraziamento è stato poi esteso anche a tutte le associazioni di volontariato, alla parrocchia, a tutti coloro che hanno dedicato parte del loro tempo agli altri, ai più fragili, a chi è in difficoltà. E al ringraziamento si è unito ovviamente il pensiero nei confronti di chi ha vissuto e sta tuttora vivendo un anno drammatico, sotto più punti di vista. Ci tengo a condividere anche questa parte, drammaticamente ancora attuale. Siamo abituati a numeri, ma dietro ogni numero c'è una storia fatta di persone, di difficoltà, di solitudine e di sofferenza. E purtroppo anche adesso, la nostra comunità deve rivolgere il proprio sguardo verso chi è in difficoltà, perché ce la potremo fare solo grazie allo spirito di comunità. I rappresentanti erano presenti a nome della rianimazione, della linea Covid e non Covid, della linea materno-infantile e degli infermieri, di tutti quegli operatori e lavoratori che con il loro lavoro, svolto in più campi, si prendono cura delle persone e permettono il funzionamento di tutto il presidio ospedaliero, ma non solo, anche in periodi estremamente difficili come questi. Si prendono cura della comunità. E niente, con questo ci tenevo perché è stato veramente un momento importante, un momento bello e di grande valore istituzionale. purtroppo, come ho detto, sono parole e ringraziamenti che ci troviamo ancora oggi a rivolgere. E niente, grazie.
Ringrazio la consigliera Valganti. Altri interventi? Ha chiesto la parola Claudio Ticci, prego.
Sì, grazie Presidente. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare Luca che in primis ha pensato a questa cosa, forse anche essendo investito proprio dal ruolo che riveste, dal lavoro. E poi riconoscimento appunto e gratitudine che è doverosa e giusta, per quanto anche è stato espresso nelle parole che condividiamo, che sono state lette dalla consigliera Baluganti. Quindi riteniamo un atto che è giusto, va nella direzione giusta, che è condiviso sia nelle parole che sono state spese in passato che per quanto è stato esposto. È giusto non escludere nessuno da questo ringraziamento, ha fatto bene a mio avviso Francesco anche a inserire quelli che sono gli addetti alle pulizie e sanificazione, che hanno permesso anch'essi l'efficienza del lavoro degli altri e non vanno dimenticati. Questo quindi va ringraziato tutti. Dico poi che metaforicamente l'accensione di un albero purtroppo è una cosa momentanea, temporanea, poi l'albero comunque va spento. Questo atto e riconoscimento invece rimane indelebile e può rimanere anche scolpito in quella che è la storia di questo consiglio comunale di Borgo. Un ringraziamento insomma appunto indelebile, e ci pareva, mi pare appunto, quindi, che anche sentendo le parole di quel giorno, che si volesse e si voglia andare a formalizzare un riconoscimento che appunto riteniamo tutti giusto e doveroso proprio per quel personale e tutti gli operatori che hanno fatto un gran lavoro anche anteponendo la propria salute verso quella della collettività. Quindi, oltre a ringraziare, ci teniamo particolarmente che questo riconoscimento venga poi possibilmente sottoscritto da tutti e reso proprio unitario. Grazie.
Sì, bene. Grazie anche al consigliere Ticci.
Laura, se non c'è nessuno, due parole davvero.
Sindaco.
Sì, per ringraziare i proponenti di questo atto. Poi insomma nel dibattito sono state citate anche parole, iniziative fatte dall'amministrazione e credo sia un po' da tutti, insomma, sia personalmente che come ruolo, perché se c'è una cosa che oggettivamente su cui non c'è nessun tipo di dubbio è che se oggi siamo qui a parlare di una possibile uscita da questa situazione, lo dobbiamo perché in quei mesi terribili dove eravamo preparati anche da un punto di vista sanitario, anche nelle strutture sanitarie, c'è stata una passione, una dedizione da parte degli operatori sanitari e non solo, insomma, di tutto il sistema sanitario, che ci ha permesso di limitare le conseguenze di questa pandemia, che sono state drammatiche, ma che sarebbero state ancora più drammatiche senza quell'impegno quotidiano di persone che comunque quotidianamente, indipendentemente dal Covid, fanno una professione con grande umanità e grande dedizione al prossimo. Per cui il valore aggiunto di questa mozione è il valore che questo consiglio deve sempre avere, quello della memoria. Purtroppo non sempre nel nostro paese ci ricordiamo delle persone, dei fatti, delle cose che ci hanno aiutato a superare un momento difficile come questo. A me colpì particolarmente la scorsa estate un episodio che credo sia avvenuto nella provincia di Bergamo, dove un infermiere che aveva fatto un appello sui social ai ragazzi, insomma, a stare un po' accorti da un punto di vista della movida o comunque del tempo libero, sia stato pesantemente offeso dopo che, voglio dire, questa persona aveva dedicato mesi del suo tempo senza vedere la sua famiglia all'interno dei reparti Covid. Per cui ben vengano, ci prendiamo tutti l'impegno, tutti insieme, Giunta e Consiglio Comunale, poi di capire quale possa essere lo strumento giusto, no? Per ricordare nel tempo e per sempre quello che è successo, perché penso sia fondamentale. Penso sia davvero fondamentale ricordare chi ci ha aiutato in quel momento lì, oggi a essere qui e aver superato un momento difficile, perché a volte siamo spesso a corto di memoria e avere magari qualcosa di fisicamente presente, poi da lasciare a memoria anche futura, è utile in questo caso come per tanti altri. Quindi grazie davvero ai proponenti e, come mi auguro, spero che quest'atto venga approvato all'unanimità.
Ringrazio anche il sindaco. Qualcun altro vuole intervenire? Sembra che non ci siano richieste di intervento, quindi se invece ci sono dichiarazioni di voto, è questo il momento per farlo.
Presidente, se posso, con la dichiarazione. Grifoni, Partito Democratico. Arrivo, eccomi qua. Sì, noi voteremo a favore dell'atto perché ricordiamo bene appunto chi è sempre stato in prima linea nella gestione di questa tragedia. Io continuo a usare questo termine molto poco scientifico e molto sentimentale, ma la chiamo una tragedia. Ricordiamo bene chi ha perso la vita, neanche troppo lontano da qui, in servizio. Ricordiamo bene anche il momento dell'accensione dell'albero è stato bello perché la speranza, diciamo, è tornata un po' a coprire i volti di tutti noi, e quindi credo che il documento, che l'ordine del giorno sia da questo punto di vista molto, molto centrato. Poi, come ricordava il consigliere Margheri, vediamo poi le modalità, quelle che ci saranno più fattibili e anche più belle, per cui lo votiamo favorevolmente, anche contenti di farlo. Grazie.
Ringrazio il capogruppo Grifoni. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono, vedo che non si è prenotato nessuno, possiamo allora mettere in votazione l'ordine del giorno. La parola al segretario.
Atria.
Favorevole.
Baruganti.
Favorevole.
Tampi. Tanti. Andiamo avanti, poi recuperiamo. Ciardi.
Favorevole.
Erci.
Favorevole.
Giovannini.
Favorevole.
Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Favorevole.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Non si è sentito. Santelli.
Favorevole.
Sì, ora sì. Ronna. Ticci.
Favorevole.
Riproviamo con Ciampi. Ciampi Giada. Si dà come uscita. Allora, 18:10.
Okay. Bene, sì, approvata l'unanimità, grazie. Poi seguiranno, ecco, indicazioni rispetto a questo, appunto, valutare che tipo di atti, ecco, e iniziative predisporre. Senz'altro c'è la piena collaborazione da parte di tutti, anche come presidente, insomma, del consiglio, piena disponibilità. Passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto 8, che è una mozione presentata dai gruppi Lega, Movimento 5 Stelle, Andiamo Insieme, Borgo Comune. Rispettare l'impegno di presentare la strada comunale vicinale Villa Martini. Chi presenta?
Presento io, Ticci Claudio, presidente.
Prego, prego.
Sì, innanzitutto ringrazio i consiglieri più anziani, chiamiamoli così, che mi hanno concesso l'onere e l'onere di presentare questa mozione congiunta che abbiamo scritto tutti insieme a seguito appunto di un summit, perdonate la pronuncia, e niente, il titolo è quello che rispecchia quello che si chiede, cioè un impegno che è pregresso, certificato, formalizzato attraverso diverse anche delibere del Consiglio Comunale, che sono state votate anche all'unanimità, dove era stato preso un impegno e dato mandato anche al servizio tecnico, appunto, di mettere tutto in pratica l'iter per la trasformazione di quella che è la vicinale di Villa Martini in strada comunale. Partiamo dal fatto che questa zona soffre, diciamo, di una via d'accesso che risulta inadeguata, ma utilizzata da un elevatissimo numero di utenti, che per cui, insomma, si rende necessario una modalità che comunque garantisca da una parte la percorribilità pubblica, ma anche la manutenzione e gestione per un'equa ripartizione degli oneri, che sono oneri relativi. Quindi, a fronte anche di quelle che sono state le dichiarazioni nel 2017 a mezzo stampa anche del sindaco, ma ripeto anche formalizzate dalle delibere del Consiglio Comunale, e poi diciamo anche per quelli che sono stati in mandato di costituzione della strada vicinale in comunale, che vengono addirittura anni prima, in cui si era chiesto e è stato elaborato un prospetto che vedeva appunto la possibilità di far diventare la strada comunale attraverso un consorzio, prendendo ad esempio a sostegno dei dati quello che era il consorzio della strada vicinale delle Ville, dove, se non erro, ci sono 2 chilometri e quasi mezzo di viabilità. Quindi avevano così formalizzate e indicate delle cifre che, divise per l'80, io considero 80 utenze e famiglie, insomma, comunque chi abita lì, sì, erano circa sui 100-150 euro. Qual è l'impegno? L'impegno è quello di farsi carico e dare mandato adesso al servizio tecnico di concludere entro un lasso temporale di 6 mesi tutte le procedure necessarie per passare appunto a classificare in strada comunale questa strada. Questo perché era un impegno che già era stato chiesto, fatto e votato all'unanimità. Io ho concluso, mi riservo eventualmente di fare l'intervento successivamente. Grazie.
Sì, grazie, però l'intervento può essere soltanto una dichiarazione di voto, visto che c'è già stato ora l'intervento.
Allora, altri interventi?
Posso, Presidente?
Scusate, voi mi sentite?
Ah, ecco, sì, infatti ci stavamo chiedendo già da Ciampi, ora è rientrata.
Ho avuto un problema di rete e ce l'ho fatta rientrare. Perfetto. Se posso, posso l'altra cosa sugli operatori sanitari oppure dopo Villa Martini? Ok,
non ci sono problemi. Mi dispiace, vediamo ora con questo, questo è l'ultimo... l'ultimo atto, Giada, non so se hai sentito l'introduzione su Villa Martini. Sì, ecco.
Sì, va bene.
Bene, allora la parola al sindaco.
Sì, no, io stavo cercando di trovare le parole per questa mozione, però diciamo quella secondo me più calzante è che mi dispiace, però questa mozione a me pare un po' una provocazione. E lo dico per due motivi. Il primo è che dare delle tempistiche di 6 mesi per il passaggio a una strada comunale è ovviamente una provocazione, visto che questa vicenda più o meno si concretizza con un piano attuativo del 2003 e solo nel 2013 il Consiglio Comunale, allora Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo, ha modificato lo stato della strada facendola diventare appunto vicinale. Dal 2014 le nostre amministrazioni si sono prese in carico del problema, che è un problema evidente di urbanizzazioni, di situazioni fallimentari di chi doveva completare le opere. E dal 2014 cosa abbiamo fatto? Giusto per anche citare dati oggettivi. Abbiamo fatto degli interventi di messa in sicurezza rispetto alle alberature. Siamo riusciti tramite una trattativa non banale con il liquidatore che curava appunto il completamento dell'intervento ad acquisire l'opera di urbanizzazione, a iniziare dal parcheggio e anche ovviamente poi successivamente l'attivazione dell'illuminazione pubblica, e abbiamo anche tra virgolette acquisito, diventando frontisti a tutti gli effetti, una percentuale per quanto riguarda la viabilità. E nel 2017 il sindaco Movoni diceva che avrebbe fatto il possibile, si impegnava a far diventare la strada comunale. Ma per far diventare la strada comunale non bastano 6 mesi o una mozione, bisogna anche provare a fare un progetto che rispetto all'attuale viabilità abbia quelle caratteristiche tecniche e amministrative previste dal codice della strada e previsto poi anche dai criteri di classificazione amministrativa, per cui una nuova strada o comunque una strada esistente ma comunque con un intervento possa avere le caratteristiche per essere una strada comunale. Io su questo vi invito, oltre a leggere l'articolo 1 del codice della strada, anche andare a vedere le caratteristiche tecniche una strada comunale debba avere. E proprio in coerenza di quell'impegno, noi, non più tardi di 1 anno e mezzo fa, poi magari sarà più preciso l'assessore Baggiani, rispetto anche a possibili finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana, abbiamo dato un incarico, quindi abbiamo destinato delle risorse concrete, facendo delle scelte politiche rispetto a tante altre esigenze che abbiamo sul territorio, per avere un progetto che permettesse di avere una strada che poi avrebbe avuto o avrà, vediamo come si evolve la situazione, tutte le caratteristiche per diventare comunale, consapevoli che allo stato attuale quella strada è una strada vicinale e come tutte le strade vicinali si può gestire solo se, come ricordava benissimo anche il consigliere Ticci, viene istituito un consorzio come in molte altre strade. Dico è provocatorio anche perché, voglio essere molto sincero, non mi pare ci sia stata una indisponibilità da parte mia o dell'assessore a illustrare anche rispetto a quello che era un po' la proposta che abbiamo fatto ai cittadini di possibile contribuzione privata, quello che era il progetto, no, in commissione, prendendoci anche un impegno poi a eventuali aggiornamenti o migliorie o proposte che potessero venire. La risposta abbiamo ricevuto dalle opposizioni è stata, da una parte non potevamo chiedere una gabella ai cittadini, oggi si viene a proporre che entro 6 mesi si faccia diventare comunale. Allora, ognuno ovviamente fa le sue scelte, ha il suo ruolo e io lo condivido, però a me pare questa una mozione più per farsela bocciare e dire l'amministrazione non vuole costruire la strada comunale a Villa Martini, che per provare magari anche insieme a trovare una soluzione. Perché se qualcuno pensa che la strada attuale, al di là dell'essere sterrata, che ovviamente ha delle criticità evidenti, con cui ci siamo già relazionati da tempo con la città metropolitana rispetto all'ingresso sulla strada provinciale, possa essere così come classificata come strada comunale, evidentemente fa un errore di valutazione enorme. Poi possiamo essere d'accordo sul progetto che abbiamo presentato o possiamo non essere d'accordo sul progetto che abbiamo presentato. L'opposizione avrebbero potuto presentare altre idee progettuali o consigli. Io vi dico quello che abbiamo fatto noi come amministrazione. Incontri periodici con la frazione, con diciamo il borgo, comunque sono veramente tante famiglie, indicativamente abbiamo stimato anche con il discorso di ripartizione dei costi circa 80 famiglie. Abbiamo condiviso un percorso fin da subito, non ieri, fin dal 2015, 16, 17, un percorso di compartecipazione rispetto agli interventi. Siamo andati a illustrare il progetto dando anche dei chiarimenti rispetto giustamente a delle osservazioni che venivano fatte. No, quella più banale era: noi non possiamo contribuire in maniera privata per rifare la rotonda d'accesso. Ovviamente questo vorrei anche vedere, per cui abbiamo anche sezionato il progetto, diviso in lotti funzionali. Ovviamente se vogliamo fare una strada che metta in sicurezza l'attuale accesso a Villa Martini, tra l'altro con la soluzione che io condivido di un accesso alla rotonda, perché è inutile farla diventare comunale se poi non è sicura, ovviamente nessuno ci permetterebbe di farlo. Quello era un progetto, secondo me, una proposta da fare. Noi andremo avanti in questa direzione, stiamo aspettando, diciamo, le risultanze formali, eventualmente delle finali, anche dei condomini, perché siamo ovviamente in stretto rapporto sia con i cittadini singoli che con gli amministratori di condominio. Vediamo laddove ci sia una fattibilità economica, andremo avanti. Laddove non ci sia, comunque il progetto, seppur migliorato, seppur rivisto, resterà, perché comunque a nostro avviso in questo momento è il progetto risolutivo della viabilità non solo per Villa Martini ma per la messa in sicurezza anche del collegamento tra la rotonda e Villa Martini. Dopodiché faremo tutte le azioni necessarie perché il nostro obiettivo è realizzare una strada e farla diventare comunale. Questo resta, ma non con le mozioni in cui si impegna entro 6 mesi a realizzare una roba che in 6 mesi non è fattibile. Non possiamo far diventare comunale una viottola, io lo dico molto sinceramente, anche volendo. Per cui noi invece credo seriamente continueremo a avere un confronto con i cittadini. A me spiace sinceramente che giustamente ci viene sempre fatto notare che le cose non si condividono in commissione. Credo che in commissione le spiegazioni abbastanza esaustive, insomma, anche a quello che ho potuto percepire come feedback, siano state date. Da lì poi non c'è stata nessuna altra proposta se non questa di oggi, che a mio avviso, ripeto, utilissima per una ennesima strumentalizzazione sulla stampa, ma assolutamente non utile per i cittadini di Villa Martini, che dal 2003 aspettano delle risposte rispetto a errori che sono stati fatti dall'amministrazione, non da questa amministrazione, e su cui questa amministrazione invece sta provando a trovare una soluzione. E sono convinto che se non sarà il progetto sarà un'altra. Sarà la possibilità magari di fare un primo intervento in compartecipazione pubblico-privato su cui i cittadini sono sempre stati disponibili. Lo troveremo e andremo avanti. Vi chiederei sinceramente, rispetto a queste proposte che sono non fattibili, di provare a darci una mano invece magari con dei consigli, con delle proposte su cui noi siamo assolutamente disponibili a lavorare.
Ti ringrazio il sindaco e ha chiesto la parola Leonardo Romagnoli. Prego.
Sì, io riconosco che la situazione che si è creata a Villa Martini sicuramente non è facile. Parlando però di quello, giustamente detto anche il sindaco, dal 2013 se ne discute e sicuramente l'amministrazione precedente si è presa anche degli impegni. Il problema è che il Consiglio Comunale nel 2017 ha votato perché quella strada diventasse comunale. E alcuni insomma, gli amministratori ci sono ora, c'erano anche nel 2017, così come alcuni consiglieri. Quindi ritengo che da questo punto di vista è una incoerenza con quello. Abbiamo presentato una mozione che chiede il passaggio della strada comunale. Poi uno può dire ci vogliono 6 mesi, ce ne vogliono 8, ci vuole un anno, ma io su questo ci andrei, diciamo, cauto, nel senso che così come sulla viabilità, che quella viabilità non possa inserirsi sulla strada 551. Ora ci siano da fare gli interventi per la messa in sicurezza, ma dal punto di vista della visibilità e tutto mi sembra messa molto meglio di tante altre strade che si affacciano sulla 551 e che sono strade anche comunali. Quindi non, da questo punto di vista non farei delle verifiche prima di pensare a un progetto come quello della rotonda, perché il progetto è stato presentato alla regione finanziaria al 100%, riguarda la rotonda, su cui poi è stato aggiunto il progetto della strada, perché il finanziamento della regione è 120.000 euro, è 100%, quindi vuol dire che alla regione è stato presentato un progetto da 120.000 euro, su cui poi si è aggiunto un altro pezzo dove tra espropri eccetera eccetera si va a 300 e passa 1.000 euro e quello che è. Quindi io inviterei invece proprio il consiglio, se poi si vuole non si può mettere la scadenza dei 6 mesi eccetera eccetera, però a valutare, anche perché economicamente sarebbe un intervento molto più contenuto, perché tra asfaltatura della strada, eventuale rialzo per l'ingresso sulla 551, miglioramento della viabilità se c'è da fare, perché mi dicono c'è un pilone lì della FIM che para la visibilità verso destra, per esempio, insomma quello si tratta, come si d'accordo con la FIM, uno lo sposta, quindi non è quello, credo, il problema principale, di valutare questo. Ecco, quindi se la maggioranza è disponibile a questo, il discorso dei 6 mesi si può anche farne a meno, però l'impegno, ribadire l'impegno del Consiglio 2017 a far sì che questa strada diventi comunale, secondo me questo sarebbe importante. Poi si fa una riunione, si riuniscono i tecnici con la città metropolitana, con i residenti, eccetera, e si fa un piano temporale in cui si dice a questo periodo c'è il passaggio a comunale, poi c'è questa la progettazione, poi ci sarà l'eventuale asfaltatura eccetera eccetera, da mettere nei piani di investimento e fare un discorso che può portare nei tempi di un anno e mezzo al completamento di tutto l'iter, se il problema sono i 6 mesi. Quindi se il problema è invece altro, che non si può più discutere di far diventare comunale quella strada, ma si ritiene ormai unico progetto quello della strada che si collega alla rotonda, credo che le punti di incontro non ci saranno mai. Ecco, se però la volontà è quella di andare a risolvere il problema della comunale eccetera, e il problema è quello dei 6 mesi, almeno da parte mia c'è la disponibilità a ridiscutere questo termine e, se necessario, anche a toglierlo dalla mozione. Però per il resto io ritengo sarebbe una risposta che in coerenza con quanto è stato fatto anche nella legislazione.
Grazie. Allora, ha chiesto di intervenire l'assessore Baggiani e poi Francesco Atria.
Sì, grazie Presidente. No, io vorrei rifare un attimino, ancora una volta, un pochino la storia. Io sono assessore dal 2019 e mi sono interessato di questa situazione su delega del sindaco, incontri con diciamo, con gli amministratori dei tre condomini che erano interessati a una serie di situazioni. È vero che c'era questo ragionamento della strada, con la possibilità di costituire il consorzio, e comunque, però quando poi abbiamo dovuto fare il progetto e abbiamo fatto la situazione, prima di tutto ci siamo sempre confrontati, abbiamo sempre avuto la disponibilità dei tre amministratori, rappresentavano la maggioranza, diciamo, degli utenti su questa situazione qui. Quando poi noi abbiamo deciso di presentare un progetto perché la strada diventasse comunale, abbiamo dato l'incarico a un progettista, e naturalmente la situazione non è come dice il consigliere Romagnoli, a far diventare la strada comunale quella che attualmente loro usano, e anche lì va fatto tutto un intervento che comunque si parla di 120-130 mila euro, e non abbiamo la sicurezza l'accesso sulla 551, perché poi di fatto rimane sempre la stessa strada, viene rialzata il piano strada, ma comunque si entra sempre con una situazione di difficoltà. Ecco perché il progetto che abbiamo, diciamo, presentato noi va sulla rotonda, ma la rotonda c'è già, c'è da arrivare alla rotonda, ecco, questa è la situazione. Ma lo portiamo, la progettazione, diciamo, della strada che deve servire ai residenti della zona va sulla rotonda, perché andando sulla rotonda e costruendo l'accesso sulla rotonda gli permette di uscire e di entrare sempre in sicurezza. Questa è la situazione. Dove è nata, diciamo, la esigenza? Abbiamo presentato questo progetto che è stato finanziato dalla regione Toscana, e qui è nato. Per non perdere 120 mila euro, diciamo, posso dire, andate a fare, a essere più veloci, a coinvolgere, ma ripeto, sempre abbiamo avuto il confronto con gli amministratori delle tre lotti di dove abitano le persone, e si è presentato questa situazione qui. Poi ora si può dire tutto, io ora non ho capito bene, perché a volte non si riesce il discorso del consorzio delle ville. Noi con il sindaco siamo andati sempre nei confronti delle persone, abbiamo detto e abbiamo chiesto un contributo, certamente che è oneroso, perché l'amministrazione non aveva tutti i soldi a disposizione ed era spiacevole dover rinunciare ai 120 mila euro della regione. Però abbiamo anche detto che questa forse è, chiedevamo un contributo oneroso, una cosa o un'altra, ma con questo mettevamo in sicurezza, diciamo, l'accesso con una strada che aveva tutti i requisiti per essere dichiarata comunale, che c'era poi anche la possibilità che Città Metropolitana, diciamo, migliorasse anche la rotonda per favorire la costruzione della strada e l'innesto maggiore. Queste erano tutte situazioni fatte. Ecco, convinti di questa situazione qui, noi abbiamo detto sì, vi chiediamo un contributo oneroso, però nello stesso tempo la facciamo diventare comunale, perché ha tutti i crismi della strada comunale, e sicuramente la Città Metropolitana un progetto come quello che abbiamo presentato noi la approva sicuramente, e questo ci permette di farla diventare comunale, ma non ci saremmo più tornati sopra. La costituzione di un consorzio comporta, questo l'ho detto io e lo ripeto, comporta poi sempre avere, come posso dire, da parte dei cittadini una possibilità di dover sempre spendere, perché ci dovrà essere un tecnico, ci dovrà essere la manutenzione, è tutta questa situazione qui. Ora, poi dopo, meglio di me l'ha spiegato il sindaco, come possiamo fare in 6 mesi a dichiarare una strada come quella lì comunale? Secondo il mio modesto parere mancano i presupposti, proprio perché anche facendo lavori onerosi e che costeranno sempre, da una stima così si parla di 120 mila euro, e non avremo mai la certezza, secondo noi, che avendo fatto anche questo intervento qui, la Città Metropolitana possa dare la possibilità di accesso della cosiddetta nuova strada comunale. Questa è la situazione. Noi il progetto l'abbiamo fatto, ha possibilità, come posso dire, di fare più di dividere gli interventi, e noi intendiamo mantenerlo, perché siamo convinti che la situazione è questa. Aggiungo una cosa: noi sempre, come ho detto io, sempre ci siamo confrontati e siamo andati su questa strada, perché abbiamo sempre avuto la disponibilità, diciamo, da parte dei residenti attraverso i tre condomini di arrivare a questa a una compartecipazione. La soddisfazione mia, anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto in luogo con il sindaco, è che le persone hanno capito il nostro punto di vista e anche l'hanno approvato, si sono dimostrati anche comprensivi nel dire lasciamo tutto quello che c'è alle spalle, noi vogliamo andare a risolvere la situazione anche perché indietro non si può guardare. Però, come ha detto il sindaco, lo ripeto anch'io, la situazione della strada, diciamo, poderale, poi diventata vicinale, una volta, è lunga 20 anni. Su questo si deve ragionare. Ecco, poi mettere i tempi, come ha detto il sindaco, lo ripeto anch'io, che in 6 mesi si riesca a fare un nuovo progetto, a fare tutta una situazione e farla diventare comunale, lo vedo impossibile. Da parte nostra ritengo che il progetto, siamo in fase di ultimazione, diciamo, ormai definitivo, noi si debba, posso dire, confermarlo e eventualmente il mio auspicio è che si riesca anche con tutto il consiglio comunale, con l'amministrazione, come ha detto il sindaco, a lavorare su questo progetto e a trovare delle situazioni condivise su questo. Ecco, io mi fermo qui. Grazie.
Vi ringrazio l'assessore Baggiani, ha chiesto la parola il consigliere Atria. Prego.
Grazie Presidente. No, allora io sono venuto ora a sapere dalle diverse dichiarazioni due cose che non conoscevo, per esempio che nel 2013 era considerata strada, adesso è diventata viottola. Fino a poco fa era un contributo volontario, adesso è diventato un contributo oneroso. Comunque sia, io vorrei andare a sviscerare un attimino quello che è il progetto attuale dal punto di vista giuridico. Per esempio la viabilità attuale è vicinale, pertanto sussiste la compartecipazione dei comuni e dei proprietari frontisti. La strada in progetto è oltremodo costituita da un nuovo tratto viario che è tutto e per tutto una nuova opera pubblica, considerata quest'ultima avvallata anche dal fatto che dovrà essere realizzata su un terreno ad uso agricolo e non già dedicato a qualche viabilità. Si prefigurano quindi due tipi di intervento, diversamente distinti dal punto di vista giuridico. Una nuova strada, che è una nuova opera pubblica per circa 4 quinti dell'interno del tracciato in progetto, la sistemazione di un tratto della vicinale esistente che interessa un quinto del progetto. Altro elemento che deve essere rilevato è che una nuova strada rappresenta un adeguamento normativo e quindi una messa in sicurezza della viabilità pubblica. Come punto è ricordato sulle tavole del progetto, ovvero adeguamento normativo rotatoria tra SP551 e via Pietro Caiani per la messa in sicurezza e l'incrocio di Villa Martini, tra SP551 e una nuova strada comunale di collegamento con viabilità Villa Martini, che altro definisce la nuova strada come comunale. Sussistono quindi alcuni dubbi in ordine dell'inquadramento giuridico patrimoniale dell'intervento così come posto, ovvero il contributo volontario, che adesso ricordo è diventato contributo oneroso quanto riportato dall'assessore Baggiani, privato dei residenti, che con tutta la probabilità non vorrebbe erogato neppure da tutti, e come una volta realizzata la strada venga inquadrata giuridicamente anche in riferimento alla manutenzione future. Ciò appare oltremodo inconsueto, pensando che il nuovo tratto stradale serve la messa in sicurezza dell'incrocio, circostanza che riguarda una viabilità pubblica e quindi la gestione pubblica e che palesemente interessa soprattutto gli utenti della viabilità provinciale e non dei residenti. Pertanto, sintetizzando, sono da rilevare i seguenti elementi di criticità. Il contributo privato in ordine all'esecuzione di una nuova opera pubblica. L'inquadramento giuridico sulle future manutenzioni in ordine al contributo privato versato. L'inquadramento giuridico del contributo sull'esproprio del terreno, il contributo privato su un'opera di messa in sicurezza della viabilità pubblica provinciale statale. Di conseguenza, noi quello che volevamo dire è che, come già alcune proposte state già direttamente fatte ai cittadini stessi o per lo più ai residenti, stesso abbiamo fatto noi l'altra volta con questo incontro effettuato a Villa Martini.
abbiamo fatto le nostre proposte e visto che sembra questo l'iter da seguire, e certamente ne prenderanno in considerazione anche loro. Comunque sia, la dichiarazione di voto verrà fatta dal consigliere Claudio. Grazie.
Presidente, vorrei fare, se è possibile, una precisazione però.
Aveva chiesto, sì, una precisazione, poi allora dopo Marco Giovannini. È breve, bene. Prego, professore Maggiani. Assessore può intervenire, poi dopo la parola Marco Giovannini.
Grazie Presidente. No, volevo solo precisare questo, che la strada è vicinale perché è stata dichiarata nel 2013, credo, vicinale, ma non esiste il consorzio. Il consorzio devono essere i montisti a chiedere il consorzio e l'amministrazione naturalmente ci partecipa per il 30%, ma il consorzio, se non lo chiedono i cittadini, e non esiste il consorzio, per cui la strada è vicinale, c'è un diritto pubblico, ma non è una strada consortile a questo termine qua. E noi questo è chiaro, non è che c'è il consorzio, c'è una strada vicinale e il comune c'ha un 30% come tutti gli altri, ma non c'è consorzio.
Grazie assessore, e la parola a Marco Giovannini.
Grazie Presidente. No, volevo fare solamente due appunti, non faccio l'aggressione dei miei colleghi, per il fatto dei 6 mesi, come ha riportato in primo momento il sindaco, siamo d'accordo naturalmente, 6 mesi era un tempo non effettivo, ma un tempo da accortare, come diceva Romagnoli, 1 anno e mezzo, 2 anni, va benissimo, l'importante è che il Consiglio si impegni. Nonostante questo che ha detto Romagnoli, ho sentito l'assessore Baggiani ripeterlo 3 o 4 volte questo fatto dei 6 mesi, dei 6 mesi, dei 6 mesi, nonostante Romagnoli aveva detto che era un tempo anche non preciso. E poi alle parole dell'assessore sempre ho sentito dire che tutti i condomini, i rappresentanti dei condomini erano d'accordo, però voglio fare notare all'assessore, se noi abbiamo fatto una mozione tutti insieme, quindi completa, perché siamo stati chiamati, e sicuramente non siamo stati chiamati da un residente, 2 residenti, 3 residenti, ma probabilmente siamo stati chiamati da tanti residenti, quindi ci ha portato a fare questa mozione. Quindi quello che diceva anche l'assessore, tutti d'accordo, mi lascia un attimino perplesso. Concludo dicendo che io voterò a favore di questa mozione perché la ritengo giusta e opportuna per il paese e per i borghigiani. Grazie Presidente.
Sì, ringrazio il consigliere Giovannini. Chiede la parola prima Giorgia Valuganti, poi Irene Peroni. Prego.
Grazie. Grazie mille. Io ho 2 parole. Condivido le parole del sindaco in merito alle differenze dei percorsi e dell'approccio in merito alla questione. Da una parte una mozione insomma impostata per chiedere appunto in 6 mesi, perché di fatto è questo, di rendere una strada comunale con tutte le problematiche annesse a quella strada in particolare. Dall'altra un percorso di confronto continuo, costante dell'amministrazione con i residenti, un confronto diretto, quindi non concreto direi, in merito alle varie soluzioni che si sono presentate, anche come ricordato più nel dettaglio l'assessore Baggiani. Non sono d'accordo quando si dice che non c'è una volontà a trovare una soluzione, perché questa volontà non può essere legata solo all'approvazione di una mozione o meno. La volontà di risolvere questa situazione è concretizzata, appunto, come dicevo, dal confronto. E il confronto in questo caso è manifestato dagli incontri in cui ci abita, direttamente del sindaco o l'assessore, per cui non credo sia una cosa da mettere in dubbio. Purtroppo si rischia di polarizzare una questione che pesa sui cittadini, che a mio parere non è un tema che può essere strumentalizzato, ma è una situazione da risolvere, e questa situazione si risolve con progetti e soluzioni realizzabili e con la discussione propositiva di questi. Grazie.
Grazie alla consigliera Valganti, passo la parola a Irene Fieroni.
No, io volevo fare semplicemente una precisazione, cioè volevo porre un attimo l'attenzione su una cosa, cioè allora a me mi lascia un po' perplessa a volte quando si continua a parlare di contributo volontario, contributo oneroso, cioè è come se si volesse un attimo screditare il procedimento dell'amministrazione semplicemente perché si è chiesto a dei privati cittadini di contribuire insieme al comune al rifacimento di una strada, come se questo procedimento nascondesse in realtà dietro delle, insomma, gettasse un po' cattiva luce, no, su questa roba qui. E a me queste cose mi danno un po' da pensare, perché premetto che non sono un abitante di Villa Martini, va bene? Però io ho vissuto molti anni in un posto, Rimorelli, che tutti conosciamo e sappiamo tutti le condizioni in cui versano gli abitanti di Rimorelli. Certo non per l'amministrazione presente né per l'amministrazione passata e penso neanche per l'amministrazione futura, per tutto un insieme di concause esterne in cui si sono venuti a creare, che per certi versi ricordano quelli di Villa Martini. Ora, cioè, il fatto per cui si chieda un contributo volontario, oneroso, non voglio andare a scavare nei termini, perché secondo me è un contributo, cioè è stato scritto nero su bianco, tra l'altro, che è un contributo volontario, cioè nessuno va a casa di queste persone a estorcergli questa somma. Cioè non è che perché ci piace così, perché ci si prende un impegno e a volte gli impegni sono anche onerosi e il fatto per cui si chiedano non è perché ci sia chissà qualche losco disegno dietro, si chiede un patto di fiducia semplicemente. E a me dispiace perché con gli anni sembra che queste cose vogliano sempre di più allontanare l'amministrazione dai cittadini, quando in realtà anche l'opposizione magari a volte si potrebbero ricordare che questi sono dei momenti anche di avvicinamento, non di distanziamento. Tutto qui, grazie.
Ti chiedo se ci sono altri interventi, siamo ancora nella fase di intervento perché vedo che c'è il consigliere Ticci ha chiesto di intervenire ma lo può fare solo come dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi?
Scusi Presidente, come Marlo può fare solamente, lui ha fatto una presentazione e basta.
No, ha già intervenuto, c'è già un intervento. Il nostro regolamento prevede che si possa intervenire soltanto una volta ed eventualmente poi successivamente con dichiarazione di voto, come ho detto anche all'inizio.
Mentre il Presidente di Commissione dopo può parlare due volte, domando? Un Presidente di Commissione dopo aver presentato...
Questo non è un Presidente di commissione, questo qui è un atto presentato dai consiglieri, per cui nella discussione, come dal regolamento, è previsto questo.
No, antecedentemente nel consiglio è stata data la parola due volte sempre alle solite persone, anche per presentare una cosa e poi per fare il commento. No, comunque facciamo notare, basta.
Siccome si richiede il rispetto molto anche no? Giustamente anche in maniera formale e sì, voglio anch'io faccio riferimento al regolamento e agli articoli e prevedono questo, quindi sì, siamo nel pieno rispetto, quindi si procede, il consigliere Ticci potrà intervenire come dichiarazione di voto, l'ho fatto presente all'inizio, così anche lui, come vede consigliere Giovannini, si è potuto anche regolare rispetto anche ai suoi interventi. Bene, quindi chiedo se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Allora, se non ci sono interventi, siamo nella fase di dichiarazione di voto e quindi passo la parola a Claudio Ticci. Prego.
Sì, grazie Presidente. Io in merito a quanto ha esposto mi riservo poi di intervenire poi eventualmente in una commissione, perché anche a me questa cosa lascia perplesso anche sulla base di quello che è stato fatto in passato. Quindi, però comunque va bene, faccio la mia dichiarazione di voto, la nostra considerazione.
Così, allora, all'articolo 15 del regolamento disciplina della discussione, questo per tutti i consiglieri presenti, questo è riferimento normativo.
Sì, la ringrazio Presidente, vede, noi siamo due e quindi uno può presentare, l'altro poi può intervenire, un consigliere che da solo come gruppo può fare la presentazione dell'atto e poi non può discutere, è il problema a mio avviso, però vabbè, lo vedremo quando magari una commissione, more Giorgi, magari il consiglio comunale, non voglio, cioè non penso sia questa la sede divisa. E, dichiarazione di voto. Allora, il nostro voto è a favore, non c'è nessun problema come gruppo a togliere l'impegno temporale, l'orizzonte temporale 6 mesi, perché non è quello il problema. Abbiamo dato un termine così perentorio, ma per dare anche un segnale che questo impegno che è passato viene da un impegno fatto nel 2017, fatto prima anche, una delibera di consiglio comunale che deriva da una proposta di delibera fatta dalla maggioranza, votata all'unanimità. Non è che ci ventiamo oggi, giustamente, come diceva Romagnoli. Poi, perché il nostro voto a favore? Perché lo riteniamo un atto giusto, frutto anche del confronto con i cittadini, e abbiamo proposto direttamente ai cittadini delle soluzioni tecniche anche. Perché? Perché a nostro avviso un contributo volontario o si dà al comune per tutti, interesse pubblico, e non è che si può dare per un interesse privato. Questa è una motivazione. Poi abbiamo scoperto che l'asfalto viene eventualmente fatto solo nella parte sinistra, questo ci hanno riferito, e non quella dalla parte del potere Viottola, e quindi c'è anche una sorta di disparità. È una promessa fatta, chiediamo l'impegno, e poi per quanto riguarda il consorzio ho spiegato, ma basta andare a vedere una nota tecnica che è allora firmata dal Pinarelli nel 2013, era molto dettagliata e spiegava bene quelli costi per un eventuale consorzio, prendendo i costi del potere delle ville. Concludo, soluzioni, ripeto, che abbiamo dato, però vanno date anche i numeri giusti, perché la costituzione di un consorzio si può andare da un 20 a un 50% di compartecipazione del comune. Ci sono zone dove e strade dove il comune può partecipare al 20, altre al 50. Quindi questo è quello che dice la normativa. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, noi votiamo a favore di questa mozione per un aspetto molto importante, perché se davvero facessimo la strada, realizzassimo la strada, dopo gli accessi di quella strada dati al coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo, sarebbero due, sulla provinciale e uno sulla comunale. Quindi da uno se ne fanno due. Dall'altra parte, giustamente come diceva Romagnoli, dall'altra parte dell'incrocio, 50 metri più avanti, c'è un altro innesto. 100 metri più avanti, ce n'è un altro. Se la città metropolitana dovesse chiudere tutti gli innesti sulle provinciali, probabilmente noi, Gianluco, Ronta e tante altre zone, citate due a caso, dovremmo chiudere tutte le strade. Quindi questo è un atto che, se il problema sono i 6 mesi, non c'è nessun problema a togliere. L'importante è che questo sia l'indirizzo, la soluzione. E concludo.
Presidente, mi scusi, c'ho titolo sì. Di parlare, sono Giada Ciampi, sono Giada.
Sì, siamo già nella fase della dichiarazione di voto, quindi non so, come gruppo civico, allora dichiarazione di voto?
No, allora mi tengo quello che avevo da dire, a posto così, forse meglio. Grazie.
Comunque, se come gruppo civico volete intervenire come dichiarazione di voto, lo potete fare. Altre dichiarazioni di voto?
E Presidente, mi scusi, perché... per dire una cosa che riguarda proprio noi consiglieri nelle modalità della discussione.
Preferirei di no, okay. Mi dispiace, ma perché poi si apre, siamo già nella fase di dichiarazione di voto. Quindi
a posto, grazie.
Non è il momento, mi dispiace.
Poi la dichiarazione di voto anch'io.
Tanto Romagnoli, sì.
Il mio voto ovviamente sarà favorevole, visto che sono tra i firmatari della mozione, mi sembra abbastanza ovvio. Secondo me c'è stata una lettura anche sbagliata della mozione che è stata presentata. La mozione riprende quello che il Consiglio Comunale si è impegnato a fare nel 2017 all'unanimità, punto. C'è l'aggiunta dei 6 mesi, i 6 mesi non vanno bene, si leva i 6 mesi e si riconferma quell'impegno del 2017. Sarà poi in fase tecnica, si farà una riunione della commissione con i tecnici, con la città metropolitana, con chi di dovere, per capire come quel progetto di una strada comunale si può inserire sulla provinciale senza andare a stravolgere e fare progetti megagalattici. Io su alcune cifre premetto, ho delle perplessità di quelle che sono state dette, però prendo atto, non sono l'assessore ai lavori pubblici, non sono un tecnico, per cui prendo atto di quello che viene detto. La procedura di chiedere un contributo su un'opera pubblica è una cosa insolita, che non capita mai. Ci possono essere dei contributi per iniziative che il comune fa di altro tipo, ma per un'opera pubblica io questo non l'ho mai visto. Però voglio dire, se poi i diretti interessati sono favorevoli, è una cosa giustamente, come è stato detto, volontaria, qui nessuno parla di gabelle o cose del genere o onerosi, eccetera. È un contributo volontario, quindi se i diretti interessati sono d'accordo, gliel'ho detto anche a loro, se sei d'accordo finisce lì. Io non posso fare che ribadire quanto il Consiglio Comunale ha fatto nel 2017 e quanto vorrei facesse anche in questa circostanza, per cui il mio voto è favorevole. Se c'è la disponibilità anche degli altri, togliere la scadenza dei 6 mesi non è il problema principale.
Io ringrazio anche il consigliere Romagnoli. Altre dichiarazioni di voto?
Posso, presidente?
Niccolò Grifoni, sì, prego.
Sì, dunque, no, noi allora non è solo, secondo me, solo un problema di tempi, è un problema che poi per sistemare una strada ci vuole anche un progetto. E questo, buono o non buono, può piacere o non può piacere, un progetto è stato fatto. Poi è anche un discorso dei 6 mesi, perché se non si voleva ammettere, non si scrivevano e bella festa finita, ma quello non è quello principale, ecco, non vorrei che ci si fermasse solo su quello. Allora, io sono convinto che l'amministrazione un percorso con i cittadini di Villa Martini lo abbia fatto. Il progetto può piacere o può non piacere. Naturalmente se ne poteva presentare un altro, nella commissione competente si poteva presentare una soluzione alternativa, quello si poteva anche fare. Ora, io non ero presente nella commissione 2 perché non ne faccio parte, ma non mi risulta che sia stato presentato un progetto, un'idea alternativa, poi mi posso sempre sbagliare e sono disposto a rettificare se ho sbagliato, però non mi pare. Detto questo, si può fare un ragionamento in commissione, si ritira la mozione, se ne parla in commissione, quello si può anche fare, non è un problema. Però non mi soffermerei sui 6 mesi, perché qui c'è anche un discorso di progetto che a me personalmente piace anche, tra le altre cose, dirò una cosa magari che non è popolare, però piace anche, e so, perché comunque come tutti gli altri colleghi consiglieri, conosco le persone che abitano a Villa Martini e so che il rapporto con il sindaco e con l'assessore competente non è mai mancato. C'è stato un dialogo, poi è naturale che si va a toccare, diciamo, delle cose che sono anche delicate, quindi nessuno pretende che ci sia l'unanimismo né da una parte né dall'altra. Però ecco, quello che dico io è che a me piace, personalmente piace anche il progetto. Mi è dispiaciuto, ecco, non vorrei che passasse il messaggio che ci si alza la mattina e si fa un progetto così campato per l'aria e basta, ecco, perché non credo che sia stato quello l'iter. Per cui, se c'è la volontà di tutti, noi siamo disposti eventualmente, se viene ritirata la mozione, a ridiscuterne in commissione. Così come è stata presentata, votiamo contrari. Ho finito. Scusate se sono stato troppo lungo, presidente. So che la dichiarazione di voto dovrebbe essere corta.
Ecco, no, rispetto alla dichiarazione di voto, quindi come vi esprimete?
Contrari.
Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Presidente, buonasera.
Sì, Caterina Santelli, allora per il gruppo civico, sì, prego.
Semplicemente per ribadire quanto espresso adesso dal capogruppo del PD Grifoni, nel senso io ho partecipato alla Commissione 2 e sinceramente non c'è stato poi questo presentare proposte in alternativa a quanto era emerso e ampiamente spiegato, perché è stata una commissione anche molto lunga, tra virgolette, e molto esaustiva su quanto era succede a Villa Martini, e non ho avuto neanche io, non ho ricordanza che ci fossero state proposte dove appunto si possa esprimere un parere da parte delle opposizioni, dove si è visto un parere da parte delle opposizioni. Abbiamo sempre sentito appunto, e ci siamo in tanti casi anche sentiti dire che le commissioni non erano coinvolte, che i percorsi andavano condivisi, anche secondo me sono d'accordo con quanto ha detto il sindaco all'inizio del suo intervento, questa mozione mi giunge proprio quasi come una provocazione, e quindi anche il gruppo civico, se insomma la mozione verrà comunque portata avanti, voterà contrario. Grazie.
Bene, grazie. Abbiamo concluso, ci sono altre dichiarazioni? Sembra siate intervenuti tutti come gruppi, quindi passo la parola al segretario per la votazione.
Adria.
Favorevole.
Valuganti.
Contraria.
Ciampi.
Contraria.
Salvi.
Contraria.
Terzi.
Contrario.
Giovanni.
Favorevole.
Grifoni.
Contrario.
Margherita, uscito. Comoboni.
Contrario.
Pacini.
Contrario.
Pieroni.
Contraria.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Contraria.
Taronna.
Contraria.
Ticci.
Favorevole.
Quindi quattro favorevoli. E 10 contrari. Quindi non è approvata.
È approvata. Quindi questo è l'ultimo punto all'ordine del giorno. Ho inviato, si conclude questa seduta e ho inviato ai capigruppo appunto la convocazione per il giorno 1° di giugno per in vista del consiglio comunale del 9 giugno, quindi lo comunico a tutti e quindi avremo modo il giorno 1 poi di discutere e valutare, quindi la bozza dell'ordine del giorno, dove ci sono delle urgenze per alcune delibere. Quindi sono queste le prossime scadenze, sono arrivate anche le convocazioni per le commissioni, le troverete quindi nella posta. Vi ricordo ancora l'iniziativa del 2 di giugno che ci vede tutti uniti per la nostra Repubblica, quindi spero ci possa essere appunto la partecipazione nel rispetto ovviamente di tutte le normative anti-Covid Vi ringrazio. Ecco, però non so chi ha bisogno, se volete dirci chi ha bisogno del permesso.
Io, Irene, Laura.
Che con la mano alzata, qualcun altro?
Laura, io semplicemente...
Ciao.
Ciao Giada.
Pacini anche avrebbe bisogno di...
Quindi,
di permesso.
Pieroni e Pacini. Sì, due.
Okay. Bene, io solamente riepilogo quello mensile, ma poi ci si sente, va bene?
Sì, se altri gruppo poi ne hanno bisogno, me lo inviano. Bene, vi ringrazio.
Presidente.
Sì.
Giovannini. E Laura, ti ho risposto perché io sono in cassa malattia fino al 5.